A proposito del ruolo, dunque riprendiamo un attimo quello che ci eravamo detti, che mi pare fosse soltanto l'inizio, però se non sbaglio, quindi Rotulus, varie cose, strutturazione e via discorrendo. Dunque, quindi abbiamo detto che il ruolo è di fatto uno strumento che dovrebbe servirvi, o comunque servire a coloro che fanno parte di un gruppo, per ottenere dei risultati ai quali tengono in modo affidabile e prevedibile. Grosso modo, l'idea generale è questa. Questo perché? Perché ci sono una serie di questioni nei vari gruppi sociali che vengono valorizzate, vengono, come dire, considerate più importanti di altre, fondamentalmente. Quindi, in qualche modo il ruolo ci dà anche un'idea delle priorità di un gruppo, no? Perché? Perché il ruolo si inserisce normalmente all'interno di quelle che chiamiamo istituzioni, le quali istituzioni a loro volta sono una forma di gerarchia di valori. Da questo punto di vista dobbiamo dire che per la sociologia l'istituzione non è, come per come dire, la lingua normale, semplicemente un insieme di strutture che servono ad amministrare uno Stato, perché noi siamo abituati a dire gli uomini delle istituzioni come se le istituzioni fossero solamente ministeri e altre articolazioni del genere. Invece per la sociologia l'istituzione è appunto un aspetto saliente della socialità. Quindi quando parliamo dell'istituzione della famiglia, per esempio, non parliamo soltanto del Ministero della Famiglia. Il Ministero della Famiglia ne fa parte, però l'istituzione della famiglia è fatta anche di legislazione ad hoc, di un insieme di norme regolamentate o meno, formali o meno, che servono a disciplinarne l'andamento, di una serie di modelli di comportamento, come abbiamo detto, no? Pensate soltanto a quello che ha a che fare con l'inizio della famiglia, quindi il matrimonio, quindi tutte le usanze che ruotano intorno al matrimonio, le leggi, il giro d'affari, le abitudini, insomma, tutta una serie di questioni che ci fanno capire come la famiglia sia nei gruppi sociali uno degli aspetti più importanti. Che poi venga articolata in un modo o nell'altro è del tutto secondario, però quello che conta è che l'istituzione sociologica della famiglia non può essere ridotta al Ministero della Famiglia, ove ci fosse, a volte non c'è neanche, oltretutto, quindi. Ma è un insieme di norme, valori, abitudini, usi, costumi, aspettative, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di in queste grandi sfere di significato e di senso che sono le istituzioni, spesso e volentieri si articolano appunto i ruoli, che ne fanno evidentemente quindi parte. Abbiamo detto che il ruolo era un insieme di modelli di comportamento l'altra volta, se non sbaglio, no? Allora, abbiamo anche detto che era la prima delle definizioni, quindi una, diciamo, temporanea, nel senso che adesso oggi vediamo quella che vorrei fosse la definizione che vi ricordate. Perché una definizione temporanea? Perché in qualche modo non è tanto una definizione quanto una descrizione. Il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. E fin qui non ci sono grosse difficoltà. Abbiamo visto questi modelli di comportamento cosa sono? Sono di fatto uno dei primi modi nei quali un gruppo si articola e si struttura. Perché sono delle cose che nascono in quello che oggi si chiama un movimento bottom-up, cioè dal basso, no? Vuol dire che quelli che hanno un interesse comune si ingegnano all'inizio per soddisfarlo e man mano che questa cosa si diffonde, dal moltiplicarsi dei tentativi, pian piano si isolano quelli che sono i tentativi di maggior successo o quelli perlomeno più condivisi, più applicati da tutti quanti. E questi diventano appunto modelli di comportamento, che sono in certa forma normativi, nel senso che una volta che esiste un modello di comportamento, quelli dopo che vogliono fare quella stessa cosa tendenzialmente vi aderiscono. Cioè tu puoi, no, ripetutamente provare a fare qualcosa, poi a un certo punto tutti cominciano a farla in un certo modo, arrivi tu e la fai in quel modo, non è che te ne cerchi un altro. Quindi, per certi modi, è una forma di stabilizzazione del sociale, una forma di proceduralizzazione, se vogliamo considerarla così. Però diciamo che questo appunto è semplicemente una constatazione. Invece il ruolo è qualcosa di più importante. Diciamo che è uno degli oggetti sociologici più importanti, nonché uno dei cardini del vostro vivere, fondamentalmente, no? Nel senso che tutti voi, che vi piaccia o meno, che studiate o meno, che lo capiate o meno, portate ruoli. Le chiacchiere stanno a zero, non c'è molto da girare. Cioè, non è. Come vi ho credo detto la prima lezione che abbiamo fatto, la sociologia, che la capiate o meno, vi interessa, vi riguarda e vi fa essere ciò che siete. Perciò diciamo che da quel punto di vista il punto è significativo. Però da un punto di vista un po' più elaborato, un po' più adulto, se vogliamo, il ruolo è una zona grigia dove si articolano diverse cose. Nel senso che noi siamo tendenzialmente degli esseri sociali, lo diceva già Aristotele, no? Però questo non ci esaurisce affatto, noi siamo anche qualcos'altro, siamo qualcosa di più. E il ruolo è il punto nel quale esattamente queste diverse nostre dimensioni collimano e spesso e volentieri confliggono. Se vi ricordate, l'abbiamo già detto che c'è un conflitto di ruolo spesso e volentieri, no? Ecco, diciamo che oggi ci occupiamo di una forma di conflitto di ruolo un tantino meno ovvia. Nel senso che il ruolo è anche il punto nel quale le nostre istanze socializzate confliggono con le nostre istanze non socializzate. Perché c'è una parte di noi che non è socializzabile, che rimane fuori dal sociale, dal razionale, dall'esprimibile, l'abbiamo detto, abbiamo una serie di strati, una serie di livelli nel nostro essere noi stessi, alcuni dei quali possiamo comprendere e definire razionalmente, altri no. Abbiamo parlato di carattere, abbiamo parlato di inconsapevolezza, abbiamo parlato di una serie di termini che portano in quella direzione, no? Per capire un po' meglio questa cosa, usiamo uno strumento del mio famoso sociologo di riferimento, che è quel Simmel che vi ho menzionato spesso e volentieri, il quale in un saggio dei primi del Novecento si interrogava su com'è possibile la società. Che è una bella domanda, soprattutto per una cultura come la nostra che la società la mette in dubbio. La società tende a ridurla a una somma di individui atomizzati, no? Abbiamo parlato con voi della Thatcher? Ne ho parlato con voi, non credo. Bene, qualcuno di voi sa chi fosse Margaret Thatcher? Sa chi sia Liz Truss oggi? Ho visto un gesto di sì con la testa. Grazie, grazie signore per avere almeno uno dei miei studenti che sa di che cazzo parliamo. Voi si è dimessa un mese fa, ragazzi, ma che fate? Dove siete? Io non so, veramente, boh, sembra. Poi dice che il mondo va a puttana. E vabbè, per forza, che deve. Ad ogni modo, Liz Truss è questo fenomeno che è seguito a Boris Johnson, che forse avrete sentito nominare o vi ricordate perché è un tipo con dei capelli piuttosto peculiari. Esatto, che ti chiedi come diavolo sia possibile che diventi primo ministro, e invece no. Cioè, vabbè, comunque, ad ogni modo. Lui si è dimesso perché. Vabbè, ok? Si è dimesso e hanno eletto questo fenomeno di Liz Truss, la quale credo abbia segnato uno dei record mondiali in assoluto perché è riuscita a rimanere in carica 45 giorni, per colpa sua. Perché lei la prima cosa che ha fatto ha detto, sai che c'è? Siamo in crisi, c'è la Brexit, c'è la guerra, stiamo, no? Come diceva la famosa barzelletta, non fate l'onda, e io che faccio? Taglio le tasse ai ricchi. E si sono incazzati tutti. Cioè tutto il mondo proprio, la borsa è andata per stracci, è successo un finimondo. Allora prima ha cacciato via il suo ministro dell'economia, dopodiché ha cercato di fare finta che si era sbagliato e dopodiché ha lasciato perdere, è andata via. Quindi questo tanto per dire, perché ve lo dico però? Perché il suo modello era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher è una che se conoscete appena i Pink Floyd, forse l'avrete sentita nominare spesso e volentieri perché era la famosa Maggie con la quale si avviavano sempre tutti loro, i Style Council, tutti quelli degli anni Ottanta, perché era quella che ha chiuso La gran parte delle miniere di carbone in Inghilterra, quella della deregulation, quella che ha rivoluzionato praticamente l'assetto del mondo e che ci fa stare dove siamo di fatto, quindi credo secondo me che andrebbe definita come una criminale contro l'umanità, però quella è una mia questione. Ad ogni modo, che cosa diceva la Thatcher che è il problema? Che non esiste una società, ma esistono soltanto gli individui. E questo è uno dei, come dire, dei dogmi che una grossa parte della cultura contemporanea di stampo occidentale continua a mantenere vivo. Tant'è che dopo 50 anni, Liz Truss, la prima cosa che ha fatto, l'ha applicato l'altro ieri. So se mi spiego quando vi dico che i tempi sono un concetto estremamente peculiare da questo punto di vista. Perché questa cosa deriva da, no? È tutto l'individualismo moderno che si focalizza su questa questione. Dice, non c'è un qualcosa di più, non c'è un collettivo, non c'è un noi, e di questo se non sbaglio dovremmo aver detto qualcosa, ma ci sono soltanto individui che hanno delle capacità, delle competenze, sono performanti, no? Tutte quelle cose che ci raccontiamo. E quindi di fatto la società non c'è. No, la società è una finzione, è qualcosa che ci raccontiamo noi, e questo invece non è vero che piaccia o meno purtroppo ai nostri neoliberisti, perché la società invece è un sistema in qualche misura, è un, potremmo usare la metafora organica e definirla un organismo, però è fuorviante, per cui lasciamo perdere, ma ad ogni modo diciamo che è un sistema complesso all'interno del quale ci sono tutta una serie di dinamiche e di meccanismi che consentono ai più di poter tirare avanti, vivere anche bene, godere di un certo benessere o comunque di avere ciò che, come dire, serve loro, no? Nella gran parte. Da un punto di vista anche statistico sappiamo che siamo disposti più o meno con certa renitenza o no a fare dei sacrifici a favore di altri, a creare delle strutture, dei sistemi che possono in qualche modo ammortizzare i loro problemi, no? Li chiamiamo ammortizzatori sociali, non a caso. Tant'è che in quasi tutti gli stati dove vige quest'idea della società che non esiste, non c'è welfare, non c'è assistenza. Non so, per esempio, gli Stati Uniti con le famose assicurazioni per la sanità e tutte queste cose qui. Ecco, insomma, sono cose abbastanza concrete e tangibili. Allora, se la domanda è, cioè se l'idea è questa, ovvero sia che esistano solamente individui, la domanda di Simmel è com'è possibile che esista la società? Com'è possibile che noi, tutta sta gente più o meno viva insieme, conviva, non si massacri, non faccia costantemente guerre, lotte, eccetera, eccetera, insomma non ci si trovi in una situazione tipo Highlander, perché se tutti siamo ognuno separato dagli altri e tutti solamente intenti al nostro benessere e interesse egoistico personale, lo scontro dovrebbe essere quasi inevitabile, no? Invece noi vediamo che anche se non ha una buona stampa o non ha stampa minimamente, il nostro modo di essere è fondamentalmente collaborativo, cooperativo, tra una cosa e l'altra. Ci si supporta, ci si appoggia, ci si tiene bordone, come si dice, no? Ci si mettono le firme che non, per quelli che non ci sono quando fanno le assenze, tanto per dirne una, che pare sia diventata una cosa. Io mi rifiuto di fare il contrappello, per cui fate un po' come cazzo vi pare, però sappiatelo, non è un comportamento particolarmente sensato. Ad ogni modo, detto questo, ma io ho dato un foglio senza manco un nome, fantastico. Vabbè, ok, scusatemi, evidentemente mi è rimasto qualcosa. Allora, si chiede Simmel, com'è possibile? Perché al di là di queste questioni, diciamo, un po' più politico-economiche, c'è anche un'altra questione che abbiamo cominciato ad affrontare ripetutamente, ovvero sia l'altro spaventa. E l'altro non è, come abbiamo detto, soltanto uno con la pelle diversa, col taglio degli occhi diverso, con un odore diverso, ma l'altro è chiunque, lui è l'altro per me, no? Come dimostrano abbondantemente tutti i servizi che vedete in televisione, quando arriva uno e dice: senta, ma lei sapeva che sul suo vicino di casa era un serial killer? No, io era una persona tanto carina, mi dava l'acqua alle piante, sembrava tanto normale, sempre, no? Ecco, allora il problema è che l'altro è il diverso, quindi Noi lo costruiamo come diverso in modo plateale perché è più comodo, no? Perché poter riconoscere l'altro per certi versi ci dà una certa forma di sicurezza. Ma come facciamo noi a convivere costantemente con una massa di altri che sarebbero tendenzialmente minacciosi? Perché potrebbero avere idee completamente diverse dalle mie, potrebbero adottare comportamenti anche pericolosi. Come faccio? Allora, dice Simmel, perché noi si possa convivere, dobbiamo pensare che ci siano almeno tre a priori a questa forma di convivenza. Il primo dei quali è la tipizzazione. E questo comincia ad avere a che fare col ruolo. Perché? Perché quando io vedo l'altro, non vedo un perfetto estraneo. Anzi, vi dirò di più, questa formula, perfetto estraneo, è tendenzialmente insensata. A meno che io non incontri ET, probabilmente se incontro ET mi trovo davanti a un perfetto estraneo. Però per quasi tutto il resto di ciò che io incontro normalmente, io dispongo di cosa? Di tipi. No? Adesso apro questa porta, non mi trovo davanti 30 estranei, mi trovo davanti 30 studenti. Guarda un po' i casi della vita. No? Mi trovo davanti 30 studenti e quindi in qualche misura non ho grosse difficoltà a interagire con loro perché ci sono delle cose che so di loro, ovvero sia so che è gente che per certi versi è interessata all'apprendimento, che ha deciso di impegnare una quota di tempo e di risorse per questo fine, che probabilmente è interessata anche a una forma di cura dell'altro, visto che questo è un corso di fisioterapia e via discorrendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io, anche se non vi conosco, so delle cose di voi. No? E voi sapete delle cose di me, io sono il docente, quindi sono quello che viene qui a insegnare un certo tipo di materia, che ha fatto delle scelte più o meno, delle scelte di vita di un certo stampo per essere qui e via discorrendo, quindi come vedete ci conosciamo, almeno in parte ci conosciamo. Quindi Gisim, questa cosa è molto utile perché mi permette di affrontare un potenziale perfetto estraneo sapendo di lui qualcosa. E questo vale evidentemente anche per la vita all'esterno, no? Nel senso che qui, ok, è una situazione particolare perché ci sono una serie di elementi che mi permettono di sapere, no? È un'aula universitaria, eccetera, eccetera. Ma se io incontro qualcuno per strada, e se io incontro qualcuno per strada, più o meno mi trovo in una situazione simile, perché mi baso su una serie di messaggi che lui manda. Spesso e volentieri sapendolo, altrettanto spesso senza saperlo, perché fanno parte della famosa cultura implicita della quale dovremmo aver parlato, e quindi tendenzialmente so come comportarmi. Posso anche individuarlo come personaggio o soggetto pericoloso, no? Però è un tipo di pericolo che riesco, perlomeno quello che riesco a etichettare come tale, è un pericolo per il quale posso comportarmi di conseguenza. Quindi se mi trovo sullo stesso marciapiede di qualcuno che non mi sembra particolarmente sobrio, particolarmente in sé, particolarmente affidabile, traverso la strada e mi tolgo, fondamentalmente. Questo cosa mi dice? Mi dice una serie di cose interessanti, ovvero sia che noi dagli altri traiamo una miriade di informazioni, spesso e volentieri anche senza saperlo, perché sono processi che avvengono in automatico. In quella parte inconsapevole del nostro essere presenti a noi stessi, so che sembra un paradosso, però di fatto funziona così. Quanti di voi consapevolmente si mettono a fare la radiografia di qualcuno? Quasi nessuno, a meno che non siano situazioni particolari, se è una festa, hai visto uno che ti interessa, allora cominci a studiartelo un attimo. Però di fatto, pensate quando invece per strada vedete qualcuno che cammina in modo strano, qualcuno che ha gli occhi per aria, qualcuno che invece, quello lo vedete subito, salta all'occhio. Ma non è che tutti gli altri non saltassero all'occhio, è che tutti gli altri erano normali, ma avete visto pure loro. Quindi quella cosa famosa che si vede tipo quando c'è Terminator, che vedi quelli con i display, tutti locked, tutte quelle cose, noi di fatto lo facciamo sempre. Noi viviamo così. Per quello vi dico, sarebbe carino che ve ne rendeste conto, perché uno poi impara a fare anche altri ragionamenti dopo che se n'è accorto di questa cosa. Il che vuol dire che se quelli che avete davanti in qualche modo rientrano in un tipo, quindi hanno dei vestiti che sono più o meno... Oggi la questione diventa abbastanza peculiare, nel senso che sei abituato a trovarti davanti più o meno di tutto, no? Sapete anche dai film, eccetera, che a New York ti puoi aspettare qualsiasi cosa, ma io c'è stato un periodo, qualche anno prima del Covid, che ero un attimo più attivo, facevo steampunk, non so se sapete di che si tratta. È una forma di abbigliamento codificata un po' particolare, tipo anni 1800, con tanto tubi, cose, occhiali, eccetera. Quindi mi sono trovato ad andare in giro per Roma in bombetta con la cappa, con degli accessori un po' particolari, e la gente mi guardava un po' strano, dice questo strano. Però evidentemente sapeva che si trattava di uno strano inoffensivo, perché spesso e poi ci siamo fatti le fotografie, tutte quelle cose divertenti che succedono. Quindi siamo in grado di assorbire parecchia stranezza, no? A seconda dei contesti e delle situazioni. Ciò non toglie però, come vi ho detto, che ci sono alcune violazioni di questi codici che invece mi accendono, diciamo, questo non mi piace. Può essere una famosa sensazione di pancia, può essere un modo di fare particolare. Prima il fatto di parlare da soli era abbastanza indicativo, oggi con i nuovi Bluetooth, gli auricolari e tutto il resto, devi starci un attimo attento, perlomeno cominciare a studiare se quello già un telefono a mano, qualcosa nelle orecchie, oppure è proprio matto, perché altrimenti, no, la questione potrebbe essere dirimente. Però di fatto, come vi dicevo, io mi affido moltissimo all'aspetto dell'altro. E questa è una conseguenza, andando a riprendere un po' le lezioni passate, della famosa inurbazione che ha fatto seguito all'industrializzazione. Perché vi renderete conto da soli che se dovessimo tornare o comunque consideriamo la condizione premoderna, lì l'apparenza lasciava un po' il tempo che trovava. Nel senso che tu conoscevi quelle 300 persone da sempre, se potevano vestire in tutti i modi che volevano, ma tanto sapevi chi ci avevi davanti, no? Il problema si crea con la famosa secondarizzazione dei rapporti, di cui dovremmo aver parlato, suppongo, ovvero sia del fatto che i rapporti in una città, in una metropoli, comunque dei rapporti che cominciano a essere su larga scala, sono rapporti nei quali la cosa preminente è il ruolo secondario. Sono rapporti secondari, quindi rapporti di ruolo. E io in una metropoli, che elementi ho per capire qualcosa dell'altro? Sempre di più e soltanto l'apparenza. Io lo guardo e non solo dai suoi vestiti, ma anche dal modo in cui si comporta, dalla postura, dal modo in cui cammina, da tutta una serie lunghissima di segnali che, se ci fate caso, normalmente apprezzate abbastanza bene. Capisco se posso fidarmene, se devo ritenermi, se posso stimarlo neutrale o se devo vederlo come un pericolo. Quindi il primo di questi a priori che Simmel ci mette davanti, come vedete, già si fonda molto sul ruolo. Tant'è che ci fa pensare a una cosa, no? Che per certi versi, come abbiamo forse già detto, le società premoderne erano più facili da vivere, perché i ruoli erano manifestati. Cioè, nella gran parte dei casi, chi ricopriva un ruolo di un qualche interesse lo faceva sapere con una coccarda, con un emblema, con una medaglia, con una uniforme, una livrea o quello che volete, però tu sapevi che avevi davanti un membro di una gilda, un membro di una corporazione, qualcuno che era nella difesa, qualcuno a cui potevi rivolgerti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa, abbiamo visto appunto l'individualizzazione, l'industrializzazione e la crescita delle città, si è andata pian piano perdendo, tant'è che noi oggi abbiamo una serie di difficoltà nel leggere l'altro, no? Perché gli stili d'abbigliamento sono diventati assolutamente neutrali da questo punto di vista. Sono diventati talmente neutrali che oggi come oggi abbiamo perfino difficoltà a distinguere maschio-femmina. che comunque è un problema per una serie di codici, di grammatiche, di riconoscimento, di modelli di comportamento da applicare, eccetera, eccetera. Quindi la nostra maestria interattiva, la nostra capacità di leggere l'altro è costantemente stimolata perché abbiamo bisogno di informazioni, perché noi per entrare in rapporto con quell'altro problematico di cui abbiamo parlato, abbiamo bisogno di codici. Noi dobbiamo sapere come rivolgerci, dobbiamo sapere che tipo di frasi e che tipo di costruzioni utilizzare, dobbiamo sapere che tempi e che ritmi dare all'incontro. Sono tutte cose che facciamo in modo estremamente, come dire, banale e blando, però sono tutte cose importanti. Nel momento in cui le sbagli, te ne accorgi immediatamente, tu e l'altro. Per cui tu hai bisogno di sapere chi hai davanti. E questo da cosa viene dimostrato, per iperbole, al contrario? Dal fatto che quelle che riteniamo ancora le professioni più importanti continuano a essere riconoscibili. Vi siete chiesti perché i poliziotti, i militari, i medici, i preti continuino a essere gli unici riconoscibili? Nella gran parte dei casi, perché pure lì sta cominciando a diventare un po' così, però in linea di massima. Quelli che hanno a che fare con le attività più importanti o che percepiamo come più importanti nella vita quotidiana sono riconoscibili. Li trovi, se hai bisogno di qualcuno, vedi perché ha dei simboli distintivi, perché è vestito in un modo particolare. Gli altri non è importante, puoi essere un ingegnere elettrotecnico, puoi essere un pescivendolo, puoi essere un ciabattino, ma sei vestito esattamente allo stesso modo, non hai nulla che lo dica agli altri. Come abbiamo già probabilmente messo in luce, ma diremo meglio oggi, questo implica cosa? Un'apertura di fiducia indefinita praticamente. No? Perché questo? Perché mentre nelle società premoderne attribuirsi dei simboli e delle insegne di altri era considerato reato, oggi tutto questo è lasciato totalmente alla libera iniziativa del singolo. Io posso dire di essere chi voglio. Se mi credi è un problema tuo. Il problema è che a seconda di chi dico di essere si attivano una serie di grammatiche, no? Il principio della truffa, ragazzi, funziona esclusivamente su questo. Sul fatto che esistono delle grammatiche delle quali spesso e volentieri noi non siamo consapevoli, ma che entrano in gioco in certi momenti a seconda di certe situazioni e segnali. E quindi se io sono un bravo truffatore, non farò altro che lasciarti credere che io sia qualcuno che non sono. Poi il resto lo fai tutto tu, da solo. Perché sei tu quello che, leggendo tutti quei tipi di cui abbiamo appena parlato, deduci che essendo io un agente assicurativo, ho titolo a offrirti una serie di polizze, ho titolo a prendere da te una certa cifra, ho titolo a darti delle garanzie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu mi dai i tuoi soldi, io ti do della carta straccia e tanti saluti, tanto per dirne una. Quindi il problema, per molti versi, è che le società moderne chiamano in causa in modo inconsapevole, spesso e volentieri, una costante necessità di fiducia nell'altro. Io mi fido che voi siate studenti, ma, tanto per fare l'uccello del malaugurio, se uno di voi fosse un terrorista che viene qui per farsi saltare in aria, io non avrei nessun modo di controllarlo, a meno di mettermi all'ingresso della porta e chiedere a tutti voi un tesserino di riconoscimento, che lascerebbe il tempo che trova, perché è replicabile. Non so se sta cosa è chiara. Come vi ho detto, quando sono entrato a fare lezione la prima volta, nessuno di voi mi ha chiesto una carta d'identità o un documento che attestasse che io ero io. Perché? Perché voi vi aspettavate un professore. Entra uno che sembra un professore, è il professore. 99 su 100 va bene, ma l'1% sbagliato? Quindi capite che la questione è estremamente complessa, per quanto possa sembrare strano parlarne. Di fatto noi ci reggiamo su una serie di non detti, su una serie di accettazioni, su una serie di scommesse. che nella gran parte dei casi per fortuna vanno in porto, perché poi di appunto chi è che tende a volersi spacciare come studente? Chi è che tende a volersi spacciare come docente? Chi è che tende a volersi spacciare come guidatore di autobus? Eppure una delle strategie migliori per fare una strage è far finta di essere un guidatore di autobus. Presentarsi con un autobus alla fermata dell'autobus, far salire tanta gente e farsi esplodere. Perché se tu stai aspettando l'autobus e arriva un autobus con uno che lo guida, tu gli fai le bucce? No, è l'autobus, ci sali sopra. Tranquillo. Saprete anche che un'altra delle strategie per farsi per fare tanto male è mettere due bombe. Perché? Perché dopo la prima bomba di solito le persone vanno a dare una mano a quelli che sono stati colpiti. E quindi la seconda ne pia molti di più. E anche quelle sono letture di tipi. Conoscenza di dinamiche sociali. Questo è il punto. Non sono cose astratte, ragazzi. Qui parliamo del come funziona la vita là fuori, che vi piaccia o meno. E siccome voi ne fate parte, che vi piaccia o meno, sarebbe opportuno che ne aveste una vaga idea. Perché purtroppo, appunto, nella gran parte dei casi, quelli che ne sanno per motivi che possono non essere condivisi. No? Abbiamo visto spesso e volentieri la faccenda della pubblicità, che è un altro modo attraverso il quale si riescono a gestire queste cose. Diciamo che lì ti limiti a comprare qualcosa della quale magari non hai bisogno, a scegliere qualcosa che non si meriterebbe di essere scelto, ma sopravviviamo un po' tutti. Però a quest'altro tenore di questioni la cosa comincia a diventare un attimo più impegnativa. Quindi avere una competenza delle tipizzazioni, rendersi conto del fatto che ci si può lavorare sopra, giocare sopra, eccetera, è molto importante. Questo da un punto di vista negativo, da un punto di vista proattivo invece la vostra capacità di leggere il rapporto che instaurerete di volta in volta con i vostri pazienti è giocata anche su questo. Perché riuscire a capire al di là del tipo più blando e più ampio di paziente chi avete davanti potrebbe darvi delle chiavi di accesso, delle chiavi di facilitazione, delle chiavi di miglioramento del trattamento. Tutta una serie di dimensioni che non sono specificatamente tecniche, ma che sono estremamente importanti perché avete a che fare con esseri umani, non con pezzi di carne separati che possono essere manipolati e lasciati lì. La medicina lo sta capendo pian piano, ci sono voluti anni prima che lo ricapisse, perché prima lo capiva, poi c'è stato questo momento di totale sbandamento encefalico, adesso pian piano sembra starlo ricapendo. Però è esattamente questa sfera di discorso che stiamo affrontando noi adesso, ovvero sia la complessità dei rapporti umani. E stiamo vedendo che noi questi rapporti umani li abbiamo per certi versi un po' troppo semplificati, li abbiamo portati troppo verso il ruolo secondario, no? Verso il ruolo professionale, verso la funzione per certi versi. L'abbiamo detto, guarda caso, la gran parte delle macchine che abbiamo in giro intorno a noi e dei meccanismi cosa fanno? Sostituiscono professioni, no? Il bancomat sostituisce il cassiere, la macchinetta qui sotto sostituisce il barista, il self-service del coso sostituisce l'addetto alla pompa, no? Tutte cose che tutto sommato potevano benissimo farsi fare da macchine. Una volta che abbiamo scoperto le tecnologie, l'essere umano non serve più. Ma questo l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, è una semplificazione criminale per molti versi, perché nel rapporto con l'essere umano c'è sempre anche qualcos'altro. Tu fai benzina, però fai anche due chiacchiere, ti scambi un sorriso, fai una battuta, può sembrare stupido, però può anche essere quella cosa che ti allevia la pena del tempo passato, ti restituisce qualcosa in termini di capacità di scambio e relazione. Se tu vai alla macchina, metti la tua carta di credito, fai benzina e te ne vai, hai la benzina, ma tutto il resto che avrebbe potuto esserci non c'è più. Come se vai in banca e ti metti in fila per farti dare i soldi al cassiere, magari incontri qualcun altro, si fanno due chiacchiere, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa parte noi l'abbiamo trattata sempre, la stiamo trattando da anni come se fosse insensata, inutile, una perdita di tempo e via discorrendo. E invece, guarda caso, è l'elemento qualitativo dello stare insieme. E questo Simmel l'aveva capito benissimo perché lui è stato uno dei più grandi osservatori e capaci di comprendere le relazioni umane e tutto ciò che c'è dietro alle relazioni umane. Ecco perché poi ha potuto distillare questi pochi a priori che per molti versi sono così interessanti e portano molto lontano, molto più in là di quanto spesso e volentieri non avesse pensato. Un altro di questi a priori, il secondo, ci dice quello che stavamo dicendo all'inizio della lezione, ovvero sia che ognuno di noi è sempre e contemporaneamente, e accentuo il contemporaneamente, dentro e fuori dal sociale. E questo per il tempo in cui viene affermato è praticamente rivoluzionario. Perché? Perché c'era già stato un riconoscimento del fatto che noi si avessero delle dimensioni, quelle che Freud chiamava inconsce, no? Però, come facciamo spesso e volentieri, si era anche deciso che queste dimensioni non fossero, come dire, d'ingombro nella vita normale. Quando è che tu sei preda dell'inconscio? Quando dormi, per cui non c'è problema. E invece Simmel ci dice: no, guardate che la nostra parte non razionalizzata, non razionale, non consapevole, è parte delle interazioni. È lì. Noi siamo sempre e costantemente influenzati sia dal livello razionale, consapevole, strumentale, teleologico, che da un altro livello. Ne abbiamo già parlato a più riprese, vi abbiamo detto, ci sono delle cose che facciamo in modo inconsapevole, ci sono delle pulsioni che sono simbolico-immaginali ma non elaborate a livello consapevole o cosciente, però sono quelle che ci spingono, no? Quando spesso e volentieri facciamo cose delle quali non siamo in grado poi di dirci perché le abbiamo fatte, perché, o quelle che facciamo perché ci va di farle, abbiamo questi verbi che sono estremamente utili per dar conto di situazioni di questo genere, perché mandava, che, no, voglio dire, una volta che lo dovessi analizzare da un punto di vista logico, non è che ci abbia tutto sto gran senso, no, è semplicemente la presa d'atto del fatto che io faccio cose perché mi fa piacere farle, perché mi diverte farle, perché ne sento il bisogno, non so dirti perché. Anche cose che spesso e volentieri possono essere problematiche, possono avere conseguenze sia su di me che sugli altri. Noi agiamo così. Ed è esattamente questo che voleva dire Simmel quando ci dice che noi siamo dentro e fuori. C'è una parte di noi che è razionalizzata, è razionalizzabile, è razionale, e un'altra no. Ma non è che perché non è razionale se ne stia in un cantuccio e non dia fastidio, sta esattamente lì con tutto il resto. E ci influenza. Ci influenza nelle scelte, ci influenza nei rapporti, nel tenore delle relazioni, nelle scelte. È estremamente importante. E poi c'è l'ultimo degli a priori, anche se Simmel dice: questi sono quelli che mi sono venuti in mente, può darsi che ce ne siano altri, tant'è che in un frammento successivo parla anche dell'amore, ma quello lo lasciamo da parte. Il terzo a priori invece dice che ognuno di noi, più o meno consapevolmente, di nuovo, ha a che fare con la società e torna alla società perché? Perché ritiene che in essa vi sia un posto dove egli possa essere se stesso. E questo è estremamente interessante perché ci rimette in quel discorso del riconoscimento che abbiamo già affrontato per certi versi. Noi possiamo essere ciò che siamo soltanto insieme agli altri. Insieme agli altri e, diciamo, nella struttura di gruppo, nell'assetto che un gruppo si è dato, per poter, come abbiamo detto, durare nel tempo, per poter passare di generazione in generazione e via discorrendo. Quindi in questa struttura del mondo che ci circonda, noi pensiamo, crediamo che ci debba essere un posto fatto per noi. Che vuol dire un posto fatto per noi? Vuol dire un posto nel quale noi si possa effettivamente sviluppare, dispiegare il più possibile le nostre potenzialità. È quello che per tanti anni è stato chiamato realizzarsi. Oggi ti realizzi comprando una motocicletta, prima ci pensava di realizzarsi in modi un tantino più sofisticati, però il punto centrale è esattamente questo. Quello che dice Simmel non è che c'è il posto, è che ognuno di noi crede che ci sia, che non è la stessa cosa. Dice anche Simmel che in uno stato, in un gruppo, in una struttura sensata, dovrebbe esserci un costante movimento di convergenza fra le nostre esigenze soggettive e quelle del gruppo stesso. Ovvero sia che non dovremmo semplicemente essere noi ad adattarci ai posti disponibili, ma che i posti disponibili in qualche modo si configurassero sulle potenzialità di ognuno di noi. Questo in termini di organizzazione, perché lo sappiate, è stato uno dei canoni degli anni 80-90, ancora oggi se ne parla, le famose risorse umane, penso ne avrete sentito parlare, erano esattamente questo, ovvero sia il riconoscimento del fatto che se tu fai un lavoro per il quale sei portato, lo fai meglio. E conviene a tutti, perché tu ne trai più giovamento, ti diverti di più, cresci di più, produci di più. Facile. Teoricamente facile, ovviamente. Le nostre società da questo punto di vista non sono particolarmente accoglienti, no? C'è da fare questo, se lo fai bene, se no te ne puoi andare. Come diceva un altro mio collega di quando facevo il commerciante, io avrei voluto fare il violinista, però il violinista non mangia e quindi faccio il rappresentante di impianti di sicurezza. La stessa cosa identica, evidentemente. Però è chiaro che nella stima sociale un rappresentante di impianti di sicurezza spesso e volentieri è meglio visto di un violinista. No? Come diceva Bruce Springsteen, so che non piaccio a tua madre perché sono una banda di rock and roll. È vero. Per noi il musicista, il poeta, l'artista e tutte queste categorie sono di contorno, non servono. Sempre perché noi abbiamo scelto, come ho detto più volte, di valorizzare quasi esclusivamente ciò che permette di ottenere profitti economici. Ma è una scelta. Vorrei che fosse chiara questa cosa. Nella nostra stessa cultura è una scelta che è invalsa negli ultimi 350 anni. In modo così, come dire, predominante e assolutistico. Tant'è che sempre Simmel diceva, prima si cercava di ottenere denaro per acquistare opere d'arte, oggi si vendono le opere d'arte per avere denaro, che non è la stessa cosa, chiaramente. No? Perciò, insomma, diciamo, ci sono una serie di ragionamenti abbastanza interessanti che possono essere fatti su questo tema e su questi argomenti. Allora, ci siamo fin qui? Chiarimenti? Idee? Considerazioni improvvise? Flash? No. Ok, break allora. Allora, tanto per chiarire la faccenda dei conflitti di ruolo, mia moglie deve operarsi e siccome siamo con la sanità pubblica c'era un lasso di tempo nel quale avrebbe potuto, ovviamente l'hanno detto, vabbè, le facciamo sapere per tempo. Il per tempo è stato stamattina per domani. Quindi, come vedete, la questione dei conflitti di ruolo è significativa perché io domani avrei 6 ore di lezione. E non so dove altro metterle perché il tempo sta finendo, perciò io probabilmente oggi devo tornare a Roma invece di andarmene a Narni come avevo previsto, rimanere lì in attesa, e poi domattina devo ripartire all'alba un'altra volta e manco posso rimanere a aspettare l'esito dell'intervento, tanto per, no? Vorrei che capiste, mi piacerebbe che capiste, perché la vita purtroppo funziona così. E questo è un classico conflitto di ruolo, perché io da una parte sono marito, dall'altra sono professore. Puff, eccoli. So se la questione è chiara. Perciò dedicateci un attimo di tempo per capirla la questione, perché è importante. Perché tanto ve capita, ragazzi, non è cattiveria, però funziona così. Più complichiamo la nostra vita, più assumiamo ruoli, più che ci piaccia o meno ci troviamo investiti in ruoli e più ci troviamo probabilmente in situazioni nelle quali non si sa bene a chi dare i resti. Perciò è piuttosto rilevante avere ben chiara la questione, insomma. Quindi, tornando a bomba, dicevamo, il terzo a priori, per chiudere la questione degli a priori simmeliani, è quello per il quale, appunto, ognuno di noi immagina di poter trovare un posto nel quale essere se stessi. Oh. Essere se stessi è una frase molto bella, che però lascia un po' il tempo che trova per certi versi, perché noi comunque siamo sempre più di quello che riusciamo ad essere. Potenzialmente possiamo essere molto di più di quello che poi di fatto siamo. E quindi, diciamo, essere il più possibile se stessi forse è un po' meglio, perché tanto esaurire tutte le nostre potenzialità non è purtroppo contemplato, a meno di non avere 2, 3, 4 vite a disposizione, perché funziona un po' così. Però ad ogni modo, diciamo che un luogo nel quale ciò per cui siamo portati, ciò per cui siamo chiamati, ne abbiamo parlato di vocazione, di Bildung con voi? No, eh? Ciò per cui noi siamo, ci sentiamo per certi versi chiamati, possa effettivamente darsi, possa diventare reale. E ve lo dico da persona che ha avuto la fortuna di farlo, perché io francamente credo che delle tante cose che avrei voluto fare, questa è quella che preferisco, per cui mi conto fra i fortunati. Ad ogni modo, insomma, ecco, diciamo che a volte capita, a volte no. Era il punto centrale sul quale stavo cercando di farvi ragionare prima. Il problema, appunto, diceva Simmel, io mi rendo conto che a volte ci si riesce, però quello che conta non è che ci si riesca effettivamente, ma che si sia convinti del fatto che potrebbe accadere. Perché altrimenti tu cosa faresti a un certo punto? Lasceresti la società. Ti ritireresti su una collina, in montagna, non vorresti più aver nulla a che fare con gli altri. E questo perché sarebbe un danno? Perché, come abbiamo detto, tu nella società sei importante. Perché la società esiste perché c'è questo costante gioco di relazioni fra tutti coloro che la compongono. Questa era una delle intuizioni centrali di Simmel. Simmel è stato l'unico dei tanti sociologi che conosco ad oggi a capire che a un certo punto non c'era una separazione tra le istituzioni e la vita quotidiana, tra le istituzioni e la gente che fruiva delle istituzioni, ma che le istituzioni si generavano costantemente dall'interazione di coloro che ne avevano, che avevano a che fare con esse. È un po' come il corallo, non so se avete presente, no? Il corallo si crea pian piano, man mano che ci sono gli insetti dentro che ci abitano. Dopodiché il corallo diventa il luogo dove abitano, però di fatto è la stessa cosa. Quello che purtroppo o per fortuna deriva da questo discorso è che noi siamo responsabili della qualità dello stare insieme. Quello è uno dei grandi problemi che ci stiamo portando dai famosi anni 80 del disimpegno e del privato, no? Privato, vi faccio presente ragazzi, che è un termine come servire, credo di averlo già segnalato, che non sono bei termini. Noi ci facciamo, come dire, la festa intorno, ma sono termini brutti, perché servire vuol dire essere servili, vuol dire essere schiavi. Privato vuol dire mancante di. Cioè, non so se avete presente, no? Ce lo dice la lingua. Uno privato vuol dire che gli manca qualcosa. Noi il privato l'abbiamo costruito come questa sfera meravigliosa nella quale poter stare solo noi col nostro telecomando, il nostro computer, la nostra televisione, Amazon e tutti gli altri, arrivederci e grazie. Però c'è qualcosa che manca, e la lingua lo dice in modo piuttosto chiaro: manca il fatto che noi esistiamo se siamo in relazione con gli altri, e la relazione con gli altri accade principalmente in presenza. La relazione con gli altri è fatta di sguardi, è fatta di contatto, è fatta di odori, è fatta di una miriade di cose sulle quali non abbiamo mai indugiato, perché memori della lezione cartesiana ritenevamo che si trattasse di una specie di robot che camminava, e quindi da Cartesio in poi noi ci siamo praticamente autocastrati, fondamentalmente, no? Tanto da poter trattare il corpo come una macchina, l'abbiamo già detto più volte, il corpo come una macchina rientra perfettamente in un immaginario, ma non è vero, è quello che ci raccontiamo, lo trattiamo tale. Quello si rompe ogni momento, no? Non credo che serva che vi faccia l'elenco di tutte le panchine della Serie A per rendervi conto che c'è qualcosa che non quadra, perché questi hanno più allungano le panchine e più si rompe gente. Si sa com'è, sarà forse un caso, barano, non lo so, però la sensazione è che da qualche parte qualcosa non torni. Perché se tu continui a trattare il corpo come una macchina, il corpo ti fa presente che lui non è una macchina. Potrebbe essere molto meglio di una macchina se lo trattassi in un altro modo, oppure rompersi, guarda caso, tendenzialmente si rompe. Quindi, e non soltanto, non so se avete sentito la questione lo scandalo, tra virgolette, ma comunque insomma diciamo che potrebbe benissimo definirsi come tale, delle nostre ginnaste ritmiche, di tutte le pressioni per la forma. Ecco, adesso questo lo vediamo, ma è tutto un correlato, fondamentalmente. Tutto porta, tutto tiene, tutto regge in questa forma di strana concezione del mondo nel quale non abbiamo più bisogno gli uni degli altri. In quale siamo tutti individui. E vi ricordo che individuo vuol dire atomo. Penso di averlo già detto, però uno è greco, l'altro è latino, però significano esattamente la stessa cosa. Perciò tenere presente questo discorso, l'importanza del fattore relazionale e della qualità dello stare insieme. Questi sono due aspetti focali sui quali parliamo tanto, ma poi nella prassi non è che razzoliamo particolarmente bene tutti quanti. Allora, vediamo, portiamo quello che abbiamo appena detto in ciò che avevamo detto la volta scorsa e vediamo di capire un po' meglio la questione del ruolo. Il ruolo, quindi, come abbiamo detto, per molti versi funziona anche come dire, strumento precauzionale, modello di interpretazione, ha tutta una serie di ulteriori valenze, a parte quelle strumentali che vengono normalmente definite nei mansionari, no? Il ruolo mi permette di fare cosa? Di avere delle aspettative. Credo di avervi già accennato all'aspettativa l'altra volta, no? L'immaginazione condivisa, come dicevamo, oppure comunque l'immaginazione fondata. Perché è chiaro che se io mi limito a dire che l'aspettativa è ciò che mi aspetto, se io mi aspetto di volare, potrebbe essere un'aspettativa, ma evidentemente sarebbe priva di qualunque fondamento, no? Quindi, a meno che non abbia assunto polvere d'angelo prima, però lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi, di fatto, io mi aspetto qualcosa che ho un qualche tipo di fondamento per aspettarmi. Come dicevamo, mi aspetto che voi studiate. E come vedete, le mie aspettative le posso buttare dentro la pattumiera dritto per dritto, perché. Però, esatto, ma il problema, ragazzi, è questo. Quando vi dico ditemi cose e rispondetemi, è perché io ho delle aspettative, purtroppo, che spesso e volentieri vi eccedono, senza offesa. Però, dal mio punto di vista, venendo dagli anni dal secolo scorso, io mi immagino che all'università ci sia un bagaglio culturale di un certo livello, a prescindere dalla sociologia, in generale, quella che si chiamava cultura generale. E non c'è più. Ma non siete mica gli unici, sono anni che vado avanti con questa storia. Per quello chiedo, ditemi se avete capito, perché non lo so. È un problema di aspettative, perché quando vi chiedo sapete chi è questo, sapete chi è quello, avete letto questo, cosa che 20 anni fa non avrei chiesto perché l'avrei data per scontata, e mi rispondete di nuovo, io non so più che fare. Quindi, come vedete, la cosa è concreta. Come ve parlo? De che ve parlo? Che esempi uso? Non è banale, perché io faccio lezione dall'88. E vi garantisco che quando facevo i seminari all'inizio degli anni 90 a Scienze Politiche a Roma e parlavamo del 1984, i vostri colleghi mi facevano un culo così, perché si erano letti tutto, si erano studiati tutto, erano andati a discutere le virgole, ne parlavano, erano avvelenati. Ed era bello fare l'università a quei tempi, ragazzi. Mi spiace dovervelo dire, ma era proprio bello, perché imparavi. Oggi vi dico 1984 e pensate che sia una data. C'è un certo scarto e sono passati solo 40 anni. Quindi, capite, problema delle aspettative, è un problema piuttosto concreto, no? Prima potevo usare le serie televisive, ma manco più quelle. Ma che cazzo fate durante il giorno? Ditemelo, fatemi un elenco di quello che avete letto e visto, così almeno mi regolo, perché io non lo so. Non so se è chiara sta cosa. Non so più come parlarvi, perché ho bisogno di elementi, altrimenti non capite, per cui devo annappiare la mia vita personale. Vedete che è piuttosto complicato, no? Però quella forse la capite. Ad ogni modo, detto questo, come vedete, le aspettative sono un fattore piuttosto importante, no? Quindi, noi potremmo, e questa è la definizione ufficiale di ruolo che dovreste ricordarvi, così almeno ce lo segniamo con tutte le evidenziature del caso, sono un insieme di aspettative correlate alla nostra posizione sociale. Perché metto l'accento sul tema delle aspettative? Perché l'aspettativa è un concetto che ha una serie di, come dire, dimensioni occulte, dimensioni nascoste, che sono estremamente interessanti da mettere a fuoco. Tanto per dirne una, ed è la prima, l'aspettativa è un concetto fondamentalmente relazionale, che è quello che ci dicevamo poco fa. Perché? Perché tu hai aspettative di norma da qualcuno, non ce l'hai in bianco. Mentre per i diritti e i doveri puoi anche tenerti sull'astratto e immaginare che l'istituzione X debba fare qualcosa per te, la tua aspettativa di norma invece è mirata a qualcuno, a un altro essere umano. E il fatto che tu abbia delle aspettative nei suoi confronti implica, quando tu non l'avessi capito, che anche lui ha delle aspettative nei tuoi. E questo è il problema della relazionalità e l'importanza dell'aspettativa. Perché quando tu parli di diritti e di doveri, tu sei il portatore di diritti e degli altri te ne fotti, tendenzialmente.
Immaginazione reciproca.
Esatto. L'aspettativa invece no, l'aspettativa implica appunto che voi vi aspettiate che io faccia certe cose, ma anch'io mi aspetto che voi facciate certe cose. Questo è il punto, che spesso vi perdete per strada. Però è esattamente lì la questione. L'aspettativa è reciproca e bidirezionale. E nel momento in cui capisci questo cominci ad avere un problema. Perché? Perché l'altro è molto più simile a te di quanto tu non avessi immaginato. No? Questo vale per tutti gli alibi, per tutte le scuse, per tutte le questioni, ogni volta. Ma io ho avuto dei problemi. Già, perché sei l'unico. Noi no. Noi viviamo tutti nel paese di Bengodi e non ci capita mai nulla. Però la narrativa è quella. Io ho dei problemi, quindi sono assolto. No, non sei assolto. Mi spiace, ragazzi. Tutti abbiamo dei problemi. Allora, che succede? Che l'aspettativa ti permette una cosa che un grande filosofo canadese, si chiama Charles Taylor, per chi fosse per caso interessato, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Le radici dell'io, però è tosto, avviso. Cosa dice? Che nel gioco dell'aspettativa e dello scambio si generano delle posizioni etiche che ti permettono il giudizio. Tu non puoi giudicare a priori, ma puoi giudicare quando hai fatto quello che dovevi. Nel gioco delle aspettative funziona così, dici io ho avuto problemi, sì, anch'io ho avuto problemi, però io quello che dovevo fare l'ho fatto. Tu? Puoi chieder conto. E puoi chieder conto legittimamente, nel senso che non c'è una qualche argomentazione che l'altro possa invocare, perché è così. Perché se tutti e due dovete fare qualcosa e l'ha fatta solo uno, quell'altro ha torto. Chiacchiere stanno a zero. A meno che non trovi effettivamente una giustificazione plausibile. Però tu hai il diritto di chieder conto. So se è chiara sta cosa. Nel momento in cui tu hai fatto ciò che dovevi, tu hai moralmente, eticamente, diritto a chiedere agli altri perché loro no. Perché non è che la loro vita sia più facile della tua o più difficile della tua o quello che cazzo è. Perché tu ti sei assunto un impegno e hai ottemperato a quello che dovevi. Questo ti dà una forza contrattuale. Ti dà una statura che ti permette di dire all'altro tu perché no. So se è chiara sta cosa. Seccante, ma chiara. Abbastanza. Quindi nel momento in cui tu hai adempiuto a tutto ciò che veniva contemplato nel tuo ruolo, puoi chiedere agli altri il motivo per cui loro non l'hanno fatto. Ecco perché vi chiedo e vi dico, studiate ragazzi. Perché io poi vi chiedo conto del perché non avete capito. Visto che quello che devo fare lo faccio. Facile. Lineare. Mo, detto questo, che è sempre un po', come dire, uno dei miei temi purtroppo preferiti, quello della responsabilizzazione, però quello che conta è anche che, come vedete, l'aspettativa mette in campo tutto il discorso del riconoscimento. No? Nel momento in cui tu ti rendi conto che l'altro è come te, con altri criteri, con altre questioni in piedi con altre cose, ma comunque fa parte di un rapporto nel quale state esistendo contemporaneamente, tu stai restaurando un pochino di quello spessore umano che purtroppo ai nostri modi di vivere è venuto a mancare da qualche tempo. Quindi, come vedete, l'aspettativa è uno strumento fertile, oltre ad essere uno strumento che permette di modificare un tantino una serie di luoghi comuni che sono letali per il nostro stare insieme. E poi c'è un'altra questione, quindi questo per quanto ha a che fare con la relazionalità e la bidirezionalità, ma l'aspettativa conta fondamentalmente ed è strutturata sulla modalità dell'incertezza. Perché di fatto l'aspettativa cosa significa? L'aspettativa è il luogo del condizionale. Dovrebbe andare così, virgola, ma puntini puntini. Ovvero sia, potrebbe andare male. No? Credo ne abbiamo parlato l'altra volta con la contabilità esistenziale delle cose e dei progetti. Ecco, l'aspettativa ha a che fare con quella famosa soglia di incertezza che c'è nel progetto, nella statistica, in tutte le cose che ci siamo inventati e che noi abbiamo assolutizzato come strumenti di certezza, c'è una soglia di incertezza. E la soglia di incertezza, come vi dicevo, spesso e volentieri accade molto più frequentemente di quel 2-3% che starebbe nella statistica. Tanto per farvi un altro esempio di vita vissuta, ve ne ho parlato della presentazione del mio libro? No, ok. Questo accadeva illo tempore, però avevo scritto il mio primo libro, ovviamente, come comprenderete, abbastanza soddisfatto dell'impresa, avevo organizzato questa cosa a Roma, in una bella libreria a Piazza Barberini, quindi insomma una cosetta abbastanza notevole, dove doveva intervenire uno dei sociologi più importanti con i quali, sul quale avevo scritto il libro e con i quali avevo avuto a che vedere, francese, che si trovava in Italia esattamente in quel periodo e che aveva accettato di venire a presentare il mio libro, quindi insomma, ero abbastanza contento. Il giorno prima la mamma del sociologo ha un infarto. E voilà. Mesi e mesi di organizzazione. Uff, poi per fortuna ho trovato un altro che l'ha sostituito, però capite che non era proprio esattamente la stessa cosa. Ed era colpa mia o colpa sua? No. E quello è il problema. L'aspettativa ti dice questo. L'aspettativa serve a farti capire che per quanto tu faccia tutto quello che è in tuo potere per ottenere un qualche tipo di risultato, potresti non ottenerlo. E tocca farsene una ragione. A Roma c'è un modo di dire un po' brutale, ma da questo punto di vista è estremamente efficace, che a chi tocca non si ingrugna. E dovremmo capirlo. Perché? Perché funziona così, purtroppo, ragazzi. È la stoffa, il materiale, no, the stuff non è la stoffa, è il materiale di cui è fatta la vita. La vita è fatta di questo genere di questioni, che a volte te vanno bene, per cui a volte incontri quello che... Abbiamo parlato dell'equilibrista l'altro giorno, con voi? Filippo T, non ve ne ho parlato, nessuno di voi sa chi sia Filippo T, suppongo, vabbè, questo diciamo che va bene. È comunque uno che ha scritto un libro che potrebbe piacervi a prescindere dalla sociologia, che si chiama Elogio della Fune, perché è stato uno dei più grandi funamboli, esiste, è vivente ancora, però credo che abbia smesso. E nella fattispecie fu il funambolo che tese una corda fra le torri gemelle americane quando ancora le stavano costruendo, quindi parliamo di tanto tempo fa. Avete visto un documentario, suppongo, qualcosa, un sacco di roba in giro. E quello era uno, di solito lo menziono per altre ragioni, oggettivamente, perché appunto questo si prese, eravamo negli anni 70 se non sbaglio, e questo si prese il disturbo e la spesa di fare una serie di viaggi avanti e indietro con gli Stati Uniti, portandosi una fune enorme dietro, perché vi renderete conto che non era proprio agevolissima, no? E quando fu riuscito a mettere insieme tutta l'ambaradà e stava in piedi su sta fune in mezzo alle torri gemelle, che già solo l'idea a me mi vengono i brividi, però diciamo che, e i poliziotti arrivarono e gli chiesero che stava a fare, perché l'aveva fatto, e lui li guarda e dice: perché? Cioè era talmente ovvio dal suo punto di vista che non poteva fare altro, a proposito di chiamate, no? Quando si dice a vocazione, per lui era ovvio, cioè che mi chiedi l'ovvio, perché? Perché sì, cioè non devo spiegartelo. Ricordate quello che dicevo poco fa sul fatto che ci sono delle parti di noi che spingono? Ecco, questa è una, come la spieghi? Non la spieghi, perché è lì. Perché? Che altro potevo fare? Però il bello della questione, e qui veniamo al motivo per cui ve la menzionavo, è che lui riuscì a fare tutta sta giostra. Perché? Perché il capo della sicurezza dei cantieri delle Torri Gemelle l'aveva visto in Australia anni prima, quando aveva fatto un'altra camminata memorabile su uno dei ponti di Melbourne, ed era un suo ammiratore. Capite che non è che puoi mettere nel progetto il fatto che troverai il tuo ammiratore che te fa entrare nel cantiere delle Torri Gemelle, però capita. Quindi, come vedete, l'incertezza non va soltanto in un senso, va anche nell'altro. Ma mentre da una parte appunto dovrebbe riempirci di gioia e farci fare i salti alti così, perché no? Nell'altro caso invece dovrebbe essere accettata perché è parte del gioco. Quello è il problema. Allora, perché è così importante parlare di aspettative? Perché noi invece abbiamo costruito una visione del mondo nella quale l'incertezza è perennemente un problema o colpa di qualcuno. Ovvero sì, abbiamo costruito una visione del mondo che è certa. Si sa di chi, però è certa. Abbiamo detto l'altra volta che questo approccio è problematico perché, per bene che te vada, le cose vanno come devono andare. Per cui non hai soddisfazione, non hai gioia, non hai emozione, sei, no, doveva funzionare, fine. Per tutto il resto del discorso, invece, tutte le cose che non vanno come devono, che sono una miriade, perché se ci pensate credo che cominciate a vedere quanto sono complicati i processi in generale. No, basta una cosa stupidissima, basta una gomma bucata, basta una tosse, basta un imprevisto, bastano una miriade di cose per cui il migliore dei progetti salta. Quindi da una parte abbiamo detto che c'è questo, ma dall'altra c'è un'altra questione che è ancora peggiore. Ovvero sia il fatto che se le cose sono certe e non accadono, deve esserci un responsabile. Se no la balla non regge. No? Non so se vedete la questione dov'è. Se io proclamo che le cose sono sicure, certe e prevedibili, e il 90% di quello che dico non accade, io mi devo piacco qualcuno, perché altrimenti sto dicendo delle balle. Siccome tendiamo a non voler riconoscere le balle, come vi ricorderete abbiamo detto per il paradigma, no? Paradigma inerte, cioè tende a resistere. Allora, davanti a queste anomalie che si moltiplicano, ovvero sia i progetti che non vanno in porto, gli effetti indesiderati, gli effetti imprevisti, gli effetti collaterali, abbiamo tanti di quei termini che mi viene perfino da ridere ormai a menzionarli, però quello che preferisco è effetti perversi, perché dà proprio l'idea di quello cattivo che sta lì e te, ma te faccio saltare tutti i giochi, ecco quello, no? Allora, davanti a questa mole inaudita di cose che non vanno come devono, dobbiamo piacere con qualcuno. Per cui si innesca la caccia al capro espiatorio. E vi comunico che questa cosa vi riguarda in prima persona, perché se trasferisco questo regime di certezza alla vostra pratica e alla medicina, che cosa ne risulta? Che io posso curare chiunque e se qualcuno non guarisce, a colpa di chi è? No? Cause, assicurazioni, tutta quella serie di cose che sta diventando sempre più ingombrante nella professione medica, guarda un po' da dove emerge. Emerge dal fatto che la medicina proclama di poter fare cose che non è in grado di fare. Mi spiace, ragazzi. Quello è il problema. Perché una certezza statistica è un cazzo di niente nel momento in cui opera qualcuno. Perciò, no? Parliamone. Perché? Perché qui bisogna sceverare un attimo, perché rischia poi di diventare il famoso liberi tutti e non vuole essere un liberi tutti. Allora, che succede? Che l'originale concetto di capro espiatorio aveva a che fare, guarda caso, esattamente con la parte di cui vi sto parlando io. Ovvero sia quella dove non c'è un responsabile. Ecco perché era così importante. Vi viene in mente un capro espiatorio nella nostra cultura? L'abbiamo già fatto questo discorso? Abbiamo detto, ecco, mi ricordavo che mi sembrava, però non ero in dubbio. Allora, noi abbiamo Cristo, poveraccio, che è esattamente quello, no? L'agnello che toglie i peccati del mondo. I peccati del mondo, non quelli di qualcun altro. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, il capro espiatorio era quello che si faceva carico delle carestie, delle pestilenze, degli incendi, delle cose che non avevano un responsabile, però siccome noi siamo fatti così,
A qualcuno toccava pure farla pagare. Allora il capo espiatorio era ritualmente il responsabile. Ecco perché poi l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo e li toglie tutti, pure i nostri. Pensa un po'. No? Però l'idea è quella. Ovvero sia, le società tradizionali avevano perfettamente chiare queste dinamiche, però non te raccontavano che c'era la certezza delle cose e quindi toccava piassare con qualcuno. Cioè, guarda te, mi dispiace, è stato un anno da merda, mo t'ammazziamo. Così almeno siamo tutti contenti, soddisfatti, felici e ripartiamo. E funzionava. È incredibile, ma funzionava. Noi abbiamo bisogno di capri espiatori per qualsiasi cosa. Perché? Perché l'idea generale è che le cose dovrebbero andare come si dice che debbano andare. E non lo fanno quasi mai. Quindi improvvisamente, invece di cercare il capo espiatorio simbolico, noi cerchiamo sempre il poveraccio al quale imputare tutto il fallimento di tutta una serie di cose. Dimmi.
Quindi sta dicendo che la legge di Marti
è l'unica verificata che io conosca, se devo dire la verità, sì. Assolutamente. Purtroppo. Nella gran parte dei casi lo fa. Però il problema, come vi dicevo, è un altro, ovvero sì, è l'atteggiamento generale. Perché questo che cosa implica? Implica che tutti coloro che sono implicati a loro volta in processi di qualche genere hanno un interesse che va oltre il fare ciò che devono fare, ma è quello di pararsi il culo. E quindi che succede? Che la vita si proceduralizza costantemente. Si creano tutta una serie di nuove questioni, di nuove certificazioni, di nuove richieste, di nuovi obblighi ai quali tu devi adempiere perché ci credi? No, perché poi quando ti diranno che è colpa tua, gli potrai dire ma io ho fatto tutto quello che dovevo. Non so se avete presente vagamente questo tipo di questione. Io purtroppo ci campo dentro da anni e giuro che la odio. Perché? Perché è una questione che privilegia la forma rispetto al contenuto. Perché tutti sappiamo che ci stiamo prendendo in giro con le certificazioni di qualità, con tutta una serie di questioni che vengono pompate costantemente e che poi portano a cosa? Al far le cose semplicemente per poter dire di averle fatte. Allora io ho fatto un corso della... no, la 626, quell'altra che ora non mi ricordo più qual è, quella nuova che la sostituisce, pensate come ho studiato bene. Comunque mi sono fatto 48 ore online per imparare tutti i veleni che avrei potuto dover gestire se disgraziatamente mi fossi trovato ad essere colui che aveva responsabilità di un settore. 48 ore, io me li sono studiati tutti, poi non mi ricordo il numero della legge, però poi il test l'ho passato e ancora me lo ricordo. Ma la gran parte dei miei colleghi l'ha messo in lì che andava il video sul DAD e faceva altre cose. Perché? Perché tutti sapevamo che tutta sta cosa non serviva, perché poi noi non ci troveremo mai a dover gestire. Io, sociologo, non mi trovo a gestire i veleni, i carburanti, le strutture. No, però le devo sapere, perché nel momento in cui dovessi trovarmi per sbaglio in una situazione del genere, sarei io il responsabile. Quello è il coso carino. So se vedete come funziona. Ed è tutta così. Per cui tu devi fare la formazione nelle aziende? Alle aziende interessa che chi fa la formazione impari? No, non gliene frega un accidente. L'essenziale è che possa dire che lei ha fatto 40 ore di formazione. Che poi lei non abbia seguito un cavolo, gli abbia portato gente che non serviva. Non è importante. Non so se capite la questione come funziona, purtroppo. Che è la stessa della COP27 che sta partendo, 28, 27 mi ricordo, quella che sta partendo a Sharm el-Sheikh oggi. Ci troviamo tutti, ci diciamo tutti che abbiamo capito, ci diciamo tutti, giuriamo che faremo le cose, tutto a posto. Dopodiché non se ne fa una. E questo, ragazzi, è un problema della visione globale del mondo. Non è un problema del fatto che c'è qualcuno che è più cattivo di altri, cosa che poi accade. E non è un problema del fatto che ci siano dei responsabili spesso e volentieri, perché non vi sto dicendo che non ci sono. Vi sto soltanto dicendo che c'è una quota di avvenimenti che possono essere locali, piccoli, grandi, immensi, che accade perché accade. Perché la nostra conoscenza, come credo di avervi detto sin dall'inizio, è parziale e quindi non è in grado di apprezzare tutte le correlazioni possibili fra fattori e parametri, non è in grado di capire in una situazione complessa come la vita normale che cosa sta accadendo, ha bisogno di isolare dei pezzetti di cose, metterli in un laboratorio, studiarli e dire ecco l'ho capito. Dopodiché se appena apri le cose non capisci più niente. E noi su questa pretesa abbiamo costruito un'intera serie di aspettative. E questa cosa, per chi ci opera, è devastante. particolarmente per voi, perché, come vi ho già detto, la medicina non è una scienza, è un'arte. Può avere tutte le pretese, può tirar fuori tutti i numeri e tutti i parametri che volete, però comunque rimane qualcosa che ha a che fare per definizione con degli unici, di volta in volta. Ognuno di noi è un unicum, non è qualcosa che puoi infilare dentro nei parametri e permetterti di dire che l'hai capito attraverso i parametri e la rispondenza ai parametri, perché può funzionare, ma anche no. Quindi è chiaro che come approccio è già un approccio generativo di problemi di per sé, perché ogni volta che c'è una situazione che esula da un parametro tu rischi di fare un disastro. E questo, se vi ricordate IAR, qualcuno di voi medici in prima linea, avete mai avuto il piacere? Vabbè, insomma, c'era questa cosa che era il primo punto in cui è emerso George Clooney, quindi le fanciulle potrebbero trovarlo interessante. E George Clooney era esattamente questo, cioè siccome quelli che scrivono le serie normalmente pensano, stranamente devo dire, nella gran parte dei casi ti mettono in piedi delle situazioni che sono quasi tutte degli exempla. E George Clooney era sempre quello che andava contro le procedure, perché? Perché in quel caso specifico la procedura sarebbe stata alla fine del paziente. Perché c'aveva una particolare patologia, perché assumeva particolari farmaci, perché era in particolari condizioni. Se lui avesse fatto quello che chiedeva la procedura, il paziente sarebbe morto, e lui ogni volta salvava il paziente e veniva cazziato perché aveva salvato il paziente contro le procedure. Questo è il punto. Perché se vai contro la procedura e ottieni un buon risultato, comunque sei andato contro la procedura, e a noi interessa più la procedura che non il risultato. So se sta cosa è chiara. Se andrete mai a lavorare in azienda, ricordatevelo, perché le aziende su questo ci campano, sul fatto che uno si comporti come ritiene di doversi comportare e possa poi essere cacciato via liberamente perché non ha fatto quello che gli era stato detto, anche se quello che gli era stato detto nella fattispecie era assolutamente insensato. Io conosco una miriade di esempi concreti di questo discorso, e spesso e volentieri io sono un esempio concreto di questo discorso. Piccolo, ulteriore aneddoto e poi chiudiamo la seconda parte. Qualche anno fa a Narni eravamo alla prima lezione, tutto organizzato come da copione, tutte le cose, le aule, i tempi, eccetera, eccetera. Vado a fare lezione e non avevo l'aula, però avevo 200 persone. No. Era una bella giornata, io ho detto, sai che c'è ragazzi, andiamo a fare lezione nel parcheggio qua sotto. Quindi siamo scesi tutti quanti, mi trovate ancora su YouTube se volete andarlo a vedere perché è stata abbastanza memorabile. E tutti e 200 sono seduti per terra, una bella giornata al cielo, ho fatto lezione con i miei assistenti e abbiamo fatto una bella lezione, devo dire, tra l'altro. E il divertente è che veniva gente a riprendersi le macchine e invece di incazzarsi se la fermava e sentiva la lezione. Cioè, è stato veramente divertentissimo. Ma se qualcuno si fosse fatto male, o se avessi avuto uno che aveva un problema col fatto che non poteva uscire rapidamente dal parcheggio, chi ci avrebbe passato le piste? Il vostro cordialissimo. So se capite la questione. Quindi io da una parte ho salvato la questione, perché la prima lezione di 200 persone non gli puoi dire, ragazzi scusate ma tornate tutti a casa perché oggi non c'è l'aula, fai ridere i polli. Così invece erano tutti contenti e soddisfatti ed è stata una bellissima annata. Però bastava una cazzata e io ci avevo passato le piste. Il motivo per cui non possiamo andare a fare lezione camminando per strada è esattamente questo, che sarebbe molto meglio. Siete anche pochi, si potrebbe pure fare. Ma poi non sareste in un ambiente dove vigono tutta una serie di norme regolamentari che mi garantiscono che se vi fate male sono cazzi vostri. Ragazzi, la capite o no sta cosa? Perché è importante. Cioè noi non possiamo più vivere in modo decente, spesso e volentieri, perché? Perché potresti farti male. E sti cazzi? Ce vogliamo dire? Mi sono fatto male tante di quelle volte quando ero piccolo che manco le conto più, e non è mai saltato in mente a nessuno della mia famiglia di andare a fare denunciare il comune perché c'era il momento che c'era qualcosa che non andava, un chiodo che sporgeva al parco, ma non ce l'ho neanche lontanamente in mente. Eppure mi sono inchiodato su una staccionata da piccolo, ancora mi ricordo, stavo lì fermo così con un chiodo piantato qua, divertentissimo. Ma succede, ok? Allora tu non puoi pensare che riesci a fare in modo che nulla di tutto questo accada mai con le tue normative, perché così tu stai soffocando la possibilità di vivere. bisogna venirci a patti in qualche modo. Non vi dico che ognuno fa come gli pare e se andiamo a schiantare regolarmente da tutte le parti, ma tra questo e non poter fare assolutamente nulla perché poi dopo qualcuno potrebbe dirti che, beh, c'è un certo spazio di manovra, secondo me, che potrebbe essere interessante contemplare. Quindi teniamolo presente, perché da questa pretesa di certezza derivano una serie di dinamiche che sono delle dinamiche disastrose. Disastrose. Non so se vi ho raccontato di quelli che facevano, saltavano sul tappetino elastico. Avete presente i tappeti elastici? Tu normalmente ci salti sopra e ti diverti come un matto perché senti il tuo corpo libero. Adesso, l'ultima fiera che c'è stata al lago di Bolsena, dove vado normalmente d'estate, c'erano i tappetini elastici, c'erano delle strutture, tutta una serie di spuntoni di metallo che andavano da tutte le parti. Chissà che cazzo saranno questi? Cos'erano? Erano i supporti per gli elastici che tenevano i baudrier di quelli che facevano il salto sul tappetino. Perché tu non puoi mica fare un salto sul tappetino libero che magari caschi e te fai male, quindi ti mettono tutta una bella imbracatura di roba, ti attaccano quattro elastici e tu puoi saltare tranquillamente, così gli elastici ti proteggono. Io volevo morire. Giuro, volevo morire. Eppure, la normativa prevede che tu non possa assolutamente fare questo tipo di attività pagando qualcuno o in una situazione pubblica. Il pubblico deve garantire che tu non ti faccia male. E come fa a garantirlo? Facendo in modo che tu ti muovi in un altro modo rispetto a quello in cui ti muoveresti se fossi libero, no? Perché c'hai comunque addosso 15 kg di roba e tutti gli elastici che ti tirano, quindi vuoi dire quanto ti puoi divertire. Qual è quella sensazione della competenza e della libertà del movimento che aveva a monte la questione del tappetino, del tappeto elastico? Non c'è più. Però sei sicuro. Quindi, come vedete, la faccenda del trade-off della sicurezza, con la quale spesso e volentieri si parla in termini di sì, cediamo parti del tutto astratto, non è astratto per niente. Di fatto, il trade-off della sicurezza implica che tu spesso e volentieri non puoi più fare quello che potevi fare prima, magari rischiando, ma se sei grande, rischi. Voglio dire, o dici, ti firmo qualcosa? Serve una clausola per la quale non mi apio con nessuno se mi storco una gamba. Ok, a posto. Contempliamolo però, o no? Ricapitolando quello che abbiamo detto del ruolo finora, abbiamo messo in luce queste due dimensioni implicite, che però sono piuttosto significative. Una è la relazionalità e la capacità di fondare su questa relazionalità delle, come dire, delle rivendicazioni, delle titolarità di resa dei conti, non nel senso quello con la pistola, ma in generale, dico. E poi invece la questione dell'incertezza, sulla quale poi torneremo evidentemente, perché è piuttosto centrale per quanto riguarda la nostra cultura, ma appunto rivela una sensibilità maggiore a questo tema nei comportamenti pratici che non nella capacità di concettualizzazione. Come a dire, siamo molto più abituati per certi versi a patire le conseguenze dell'incertezza che non a darcene conto, il che però genera evidentemente disagio, frustrazione, tutta una serie di questioni che vanno con una forma di dissonanza cognitiva, cioè sappiamo che le cose non vanno come dovrebbero, però non riusciamo a darci una spiegazione del fatto che lo facciano, e questa cosa aggiunge il danno e la beffa evidentemente. Quindi la cosa è interessante, però dobbiamo a questo punto prendercela con un'altra dimensione costitutiva dell'idea di progetto e di incertezza, perché ad oggi il progettare ci sembra l'unico modo attraverso il quale noi si viva. Perché che vuol dire progetto? Da dove viene progetto? Viene dalla parola latina proiectum, che vuol dire gettato avanti. So se vi è mai capitato di fare un videogame tipo quelli dei Lemmings o gli altri che dovevi ammazzare le cose e costruirti il ponte man mano che camminavi. Ecco, l'idea è esattamente quella. Cioè il progetto, da un punto di vista esistenziale, equivale a quei famosi travi che ti metti davanti ai piedi per continuare ad andare avanti. Perché? Perché, come abbiamo detto, noi siamo temporanei, no? Dovremmo esserci detti questa cosa sulla faccenda della nostra mortalità all'improvviso e tutto ciò che ne consegue, mi pare, giusto? Ok. E di conseguenza, appunto, questa è una delle questioni, ovvero sia, come faccio a vivere se sono perennemente afflitto dal terrore di ciò che può capitarmi. Allora, per certi versi, credo che vi avessi menzionato anche Vampire Diaries e tutta la faccenda, no? Ecco, quindi per certi versi potremmo smetterla di concentrarci sul terrore di quello che potrebbe capitarci e goderci quello che ci capita, e già sarebbe una bella filosofia di vita. Però lasciando da parte questa, la domanda rimane: allora come faccio io ad affidarmi a un progetto se so che questo progetto è comunque potenzialmente fallibile? Cioè, come fa a funzionare sta cosa dell'asse davanti ai miei piedi se non mi fido dell'asse? Quindi, come vedete, siamo di nuovo nel contraddittoriale. Da una parte il progetto è fallibile, dall'altra parte io dovrei fare come se non lo fosse, perché altrimenti non serve. E allora che succede? Arriva la terza dimensione cogente dell'aspettativa, che è la fiducia. Torniamo a bomba. Io faccio come se il progetto fosse certo. Credo di avervelo già detto nel famoso capitolo, quello in PDF che vi ho detto di scaricare, del manuale. C'è una parte intera sul fare come se, però ripeto, è una cosa che anche qui il fatto che vi sembri stupefacente lascia perplessi, perché noi viviamo facendo come se. Perché se prendete questo discorso dal progetto e lo trasferite alla vita, vi rendete conto che noi viviamo ogni giorno come se non ci fosse alcun problema. No? Questo è il punto. Quindi non è qualcosa che non sappiamo fare, la sappiamo fare benissimo, perché se no impazziremmo. No? Se noi tutti i giorni dovessimo passare perennemente il tempo a interrogarci su se sarà oggi il momento in cui moriamo, se è un buon giorno per morire, come diceva Capo Toro Seduto e tutta la banda, finiremmo più. Quindi noi di fatto viviamo così. Noi facciamo finta che le cose siano normali, che non ci possa accadere nulla e che tutto quanto vada a posto. Come vi dicevo, quando tu esci e dici, o incontri qualcuno e dici ok, ci vediamo più tardi, e lì già stai barando, perché non è detto. Poi nella gran parte dei casi, ringraziando Dio, funziona, ma ci sono i casi in cui non accade. Allora, il mio collega non è andato a un convegno sabato perché era morto venerdì notte e c'aveva 40 anni. Che volevamo fa? Capite come funziona? Ecco, la questione è lì. Allora sarebbe carino che la piantassimo e far finta che sono problemi degli altri, perché non sono problemi, sono problemi di tutti noi, perché siamo umani. E questa è parte del pacchetto regalo, come vi ho detto, quando il Signore ha scritto il Signore degli Anelli Tolkien, la questione è il regalo che il creatore fa agli umani, quindi evidentemente si dovrebbe poter considerare in qualche altro modo, però al momento noi abbiamo questo grosso interrogativo: come facciamo a convivere con questa ingombrante situazione, con questa ingombrante consapevolezza? Lo facciamo come se, noi campiamo così. Allora, il punto dov'è? Che un buon sapere di vita, quello che i greci chiamavano phronesis, non so se ve l'ho già detto, sta nel rendersi conto del quando bisogna sospendere il fare come se. Che è lì il problema, la contraddittorialità è lì, ovvero sia tu ti comporti come se tutto dovesse andare come hai detto, ma allo stesso tempo quando non lo fa tu devi essere pronto ad accettarlo. Perché sei mediamente schizofrenico, dovremmo essercelo già detto. Ci abbiamo una schizofrenia che è costitutiva, perché noi siamo esseri divisi. Boh, questo lo vediamo meglio la prossima lezione, le strutture schizomorfe e tutta una serie di nostre caratteristiche. Però noi siamo esseri divisi e quindi abbiamo intrinsecamente, salute, il problema dell'essere, no? In qualche misura portatori di comportamenti che non sono razionali, no? L'avremmo dovuto capire da allora, perché noi ci raccontiamo cose che non sono vere. Per poter sopravvivere ci raccontiamo cose che non sono vere, le trattiamo come vere perché altrimenti non funzionerebbero, ma dobbiamo conservare da qualche parte la consapevolezza del fatto che non lo sono. Pare assurdo, no? Però funziona così. E quello è il punto. Quindi la sapienza, la saggezza, quel tipo di sapere che tutti rimpiangono e di cui si è parlato a lungo, sta esattamente qui nel capire quando è il momento di smetterla di far finta. Perché nel momento in cui tu prendi come una certezza il fatto che il progetto si risolverà nel modo previsto, ti stai dando la zappa sui piedi. Da qualche parte devi mantenere un'ombra di consapevolezza del fatto che sì, tutto è stato fatto come andava fatto. Avete messo in gioco tutte le possibili previsioni che qui avete pensato, quindi, ma non è detto. E se il progetto salta, te ne fai una ragione, come dicevo. Perché è parte del progetto il fatto che non funzioni. So se è chiara sta cosa. Allora, la fiducia. Al di là del fatto che è una cosa che si dà alle cose serie, come ben saprete un po' tutti, la fiducia voi la usate smodatamente senza rendervene conto. Allora, non so se avete presente quando voi andate a casa e questo non accade. Fate mente locale. Oppure aprite un rubinetto e non esce l'acqua. Qual è la vostra prima reazione? Quella di guardare la cosa come di che cazzo stai a fare. O no? Vero? Guardate il rubinetto come di... Oppure la macchina. O il computer. Quanti parlano col computer quando non si accende? Tu schiacci un tasto, succede nulla e tu guardi il computer e dici, beh, come se, no, quello te potessi dire, ecco, oggi sono giramento dei coglioni, non me va. No. Però è quello che fate. Perché lo fate? Perché questi gesti sono atti di fede. Perché voi non avete la più pallida idea di come mai schiacciando quell'interruttore si accendano queste luci o del come mai accendendo il cellulare quello si connetta a una cella. Che sapete manco che è, vi viene in mente la gente che urla e dice fammi uscire, ecco. Quindi, quello che voi fate, e che anch'io faccio evidentemente, non è che noi facciamo, è fidarci. Esattamente quello è il punto. Noi viviamo di fiducia. E questa cosa è esorbitante oggi, perché mentre prima i famosi premoderni che capivano un cazzo da vita, eccetera, conoscevano 300 persone ed erano in grado in linea di massima di farsi i vestiti, farsi le case, cucinarsi, andare a caccia, rimediare il cibo, più o meno tutto, noi non siamo in grado di fare niente senza fiducia. Perché nessuno di noi è in grado di mettere in atto una qualunque di queste attività basilari che prima sapevano fare cani e porci, ma oggi no. O sbaglio? Ci sarà pure qualcuno che è in grado di andare a caccia e cucinarsi quello che ha cacciato, immagino. Però diciamo che non è che sia normalissimo. Cioè, se io dovessi, già forse ve l'avrò detto, ma ve lo ripeto, se io dovessi essere il protagonista di quel famoso film dei visitatori che te buttavano nel XIV secolo, io credo che morirei in un paio di giorni, grosso modo. 3-4, a voler esagerare, perché non avrei idea di cosa fare. E mi salverei forse perché da piccolo ho fatto... facevo un po' di survivalismo e ho fatto dei corsi sulle erbe commestibili, quindi magari qualcosa, un'insalata me la posso anche fare in un campo, ma lì mi fermo. Ok? Quindi tutto il resto è un atto di fiducia. Perché? Perché consta, si affida, tra le altre cose, a queste cose qui, che tutti diamo estensivamente per scontati. Che è questo? È fiducia sotto forma di carta. Fine. Non c'è nessun valore, questo non vale un cazzo, sto pezzo di carta, ragazzi. Quando c'erano i dobloni spagnoli, non so se vi ricordate, la filibusta, i fratelli di Tortuga, i corsari, e quelli facevano carte false per portarsi a casa cosa? Delle monete che valevano. Avevano un corso legale, però valevano pure perché erano fatte d'oro, quindi se io adesso, oggi, dovessi trovare una cassa dei dobloni spagnoli, sarei una persona felice, perché sarei ricco come Creso, fondamentalmente, anche se l'impero spagnolo non c'è più. Quelli valgono perché sono d'oro. Ma se qualcuno fra 500 anni trovasse una cassa alta così dei fogli da 500 euro e non ci fosse più l'Unione Europea, che farebbe? Si darebbe fra i denti o ci accenderebbe il fuoco, che è l'unica cosa che gli indiani d'America contemplavano. Cioè, sì, questi vanno bene quando sei in una città, ma se esci e vai in giro, che ci fai? È esattamente quello il problema. Cioè, se tu ti astrai per un attimo dal contesto nel quale sei abituato a vivere, che ti sei costruito, eccetera, 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 e pensi a quello come stai vivendo, ti rendi conto che la tua è un'enorme finzione. Capite? Perché tutto questo è legato a una serie di contingenze che potrebbero crollare dall'oggi al domani. Basterebbe la bomba atomica di Putin, ragazzi. E tutto quello con cui stiamo operando non avrebbe più praticamente senso. Non ci sarebbe più elettricità, non ci sarebbe più la rete, non so se ci sarebbe ancora l'Europa, eccetera. Non so se capite la questione. Dov'è? Noi ci siamo talmente affidati a questo meccanismo che abbiamo rinunciato a una qualunque tipo di coincidenza fra ciò che ci scambiamo e una qualche forma di valore reale. Perché, e ve ne ho anche parlato, credo, della permanenza delle abitudini, abbiamo parlato della zigrinatura delle monete, no? Perché le monete le limavano prima? Perché era oro, e quindi piano piano oggi lima domani ci facevi un'altra moneta. Miracolo! Ecco come funzionavano le cose. Ma oggi che te limi? Cosa? Metalli vili, no? Famosi dei centesimi che preferisci non averli fra i piedi perché ingombrano e li butti. Quello è, le monete nere, quelle della vecchia elemosina. Quindi capite che la questione è molto più importante e molto più profonda di questo, perché noi di fatto ci siamo creati un mondo, no? Un Truman Show, nel quale tutto funziona come dovrebbe finché non smette di funzionare. E quando smette di funzionare non abbiamo nessuno strumento per reagire, perché nessuno di noi capisce nulla di tutte queste cose, salvo casi sporadici, è chiaro, ci sarà un tecnico che sa molto di cellulari, ma da sapere molto di cellulari a potersene costruire un ex novo, io qualche dubbio ce l'avrei. Non so se è chiara la questione. E ci azzardiamo a dire che siamo autonomi e indipendenti, tornando a quello che ci siamo detti nelle lezioni iniziali. Autonomo e indipendente de che? Questa, uno dei grandi sociologi di qualche anno fa, tale Anthony Giddens, la chiamava fiducia sistemica. Ovvero sia il fatto che il mondo nel quale viviamo si è talmente complicato, oltre ad essere complesso, da richiedere potenzialmente, per essere, come dire, utilizzato in modo consapevole, un impegno di risorse, di tempo, di capacità ben superiore a quello che la grandissima parte di noi è in grado di profondere, no? Esclude poi, ultimamente, voglio dire, questo lo diceva negli anni '80, ma oggi è impensabile che qualcuno di noi possa sapere, no? Anche una sola frazione significativa del sapere di globale. Quindi questo che cosa implica? Implica una serie di ricadute che conosciamo piuttosto bene, un crescente ricorso al sapere esperto. Che devo trovare qualcuno che sa di che stiamo parlando, chiaramente, e dipendo da lui perché devo fidarmi, perché non sono in grado. La famosa supercazzola dei amici miei era divertente, però di fatto è questo, cioè io mi metto nelle mani di qualcuno che mi dice cose, ma dopodiché se queste cose sono vere o false io non lo so, quindi mi fido. Per definizione devo fidarmi degli esperti, ma allo stesso tempo, in un movimento contraddittoriale, come abbiamo detto più volte, sospetto degli esperti stessi, perché mi rendo perfettamente conto del fatto che potrebbero dirmi qualunque cosa e io non sarei in grado di distinguere se è vera o è falsa. Quindi c'è una fiducia sfiducia nei confronti degli esperti, come d'altronde c'è, non a caso lo tiriamo fuori spesso e volentieri il discorso, verso la classe medica e coloro che orbitano attorno alla classe medica, come io ho detto, ancora di più, perché lì quello che è in gioco non è il fatto che mi rifunzioni o meno la cappa della cucina, ma è qualcosa di un attimo più importante, la mia, la salute di coloro a cui tengo. Insomma, abbiamo visto che è una sfera immaginale, simbolica e valoriale molto più articolata. Quindi figuratevi, se la percezione è questa S-fiducia, quanto poi voi ne andate a fare in qualche modo i conti con questo tipo di apparato e dispositivo di messa in contatto col mondo. Dall'altra parte c'è un altro aspetto ancora. C'è il fatto che noi siamo sempre più dipendenti. E direi che la guerra in Ucraina lo ha dimostrato in modo assoluto. Basta che due stati si facciano la guerra e il mondo non mangia più. Non si fa le patatine fritte, non si riesce a far pane, non riesce a scaldarsi, non ha il carbone, non c'è il gas, non c'è più niente. Due stati. Ne vogliamo parlare o no? Perché è chiaro che questo discorso vale per noi, ma vale anche per gli stati, ragazzi. Perché noi, come vi ho detto più volte, non vediamo oltre, Noi vediamo semplicemente quello che accade qui, quindi per molti versi, probabilmente da un punto di vista economico, da un punto di vista di potere, è sembrato normale che noi spossessassimo la grandissima parte degli esseri umani di qualunque tipo di competenza e li riducessimo a gente che può essere più o meno facilmente gestita. Però sulla scala questo non finisce lì, perché poi hai degli stati fatti di persone che non sono in grado di fare un tubo, e anche gli stati non sono in grado di fare un tubo. Tant'è che eccoci qua, no? La crisi ambientale è palesemente una crisi che esula da qualunque capacità di intervento statale, esula perfino da qualunque intervento di capacità sovrastatale che non sia alleata, perché non è che se anche l'Unione Europea, come diceva un vostro collega l'altro giorno, purtroppo con una certa giustezza nell'osservazione, se anche tutti quanti noi ci mettessimo a essere improvvisamente tutti bravissimi da un punto di vista della questione ambientale, saremmo comunque a biliardo. Ce ne sono altri 7 che non lo fanno. Quindi, di che parliamo? Capite il problema della scala dov'è? Ecco, il problema della scala è lo stesso problema per il quale abbiamo le navi piene di migranti nei porti del sud, non si riesce a capire che cosa ci dobbiamo fare, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte questioni che esulano la scala statale. La scala statale è superata, ragazzi, mi spiace dovervi dare sta cattiva notizia, ma continuare a rimanere aggrappati all'idea di Stato oggi è ridicolo, perché ormai, voglio dire, ma insomma la pandemia ci ha dimostrato, lo sapete che io non sono riuscito a fumarmi i miei sigari, che voglio dire, no, potrei benissimo farne a meno, siamo d'accordo, perché? Perché le etichette, i nastrini li stampavano a Ceylon, santa Madonna. Cioè io per fumarmi un sigaro italico devo aspettare le fascette del sigaro che arrivano da Ceylon. E quindi siccome c'è stato un problema tra la questione del canale di Suez e tutto il resto e non c'era più, non si muoveva più niente, niente sigari. Cioè, non so se, e sono una cazzata, ma pensiamo alle mascherine, pensiamo a tutto il resto che è successo con la pandemia, pensiamo al fatto che non si riesce più a comprare nulla perché non ci stanno i chip, lo sapete, suppongo. Vedo sta notizia, se non la sapete, ecco. Che i chip li fanno in 2 posti al mondo, Taiwan e la Cina, fine.
La macchina ci vuole l'anno.
Esatto. Quindi, voglio dire, che altro serve per capire che non ci possiamo più permettere di avere una situazione in cui c'è questa totale incompetenza generalizzata? Ma poi parlo appunto di attori ad alto livello, non parlo del singolo per strada, parlo dei ministri, parlo dei capi di Stato, parlo dei gestori dei capi di Stato, è tutto il resto, è tutto così. Perché non puoi pensare che una dinamica di questo genere non investa tutti. So se è chiara la cosa. Cioè, tu non puoi pensare che esista un'elite che è al riparo da questa questione e quindi continua a sapere le cose e a fare come gli pare, perché purtroppo non è così, ma magari. Ripeto, come mi dicono regolarmente, io sapete che insegno a Narni e abbiamo un corso di investigazione e sicurezza, no? Quindi ogni tanto arrivano i vostri colleghi che sono complottisti. È bello essere complottisti, è rilassante essere complottisti. Perché? Perché c'è uno con cui piassela. Ah, ma magari ci fosse la Spectre, io pagherei perché ci fosse la Spectre o i Templari o chi Madonna, perché sarebbe qualcuno bravo. Perché uno che riesce a mettere in piedi un qualche tipo di complotto e lo porta avanti per 800 anni, ma gli do le chiavi di casa. Gestiscimi, qui non si riesce a fare niente nell'arco dei 5 anni, figuriamoci 300, 400 o 1000. È comodo che ci sia il complotto, perché il complotto implica qualcuno che può identificare, sconfiggere, rimettere a posto le cose. È una visione molto idilliaca del mondo il complotto. Invece non c'è un complotto, c'è solo un mondo di imbecilli e non abbiamo idea di come funziona, è quella la questione. Non sappiamo assolutamente dove mettere le mani per cercare di mettere in ordine sto casino che abbiamo combinato. Perché? Perché abbiamo fatto tutta una serie di scelte, come vi ho detto più volte, non so manco come definirle, diciamo ingenue, va, mettiamola così perché pare brutto. Allora, detto questo, la questione torna, fiducia, ci fidiamo. Per questo, come vi dicevo, siamo molto più strumentalizzabili e raggirabili di prima. No? Non è casuale che ogni tanto vi menzioni le truffe, perché le truffe sono la dinamica nella quale il gioco della fiducia si dà a vedere in modo più lampante. Dimmi.
La politica si basa su questo, le campagne elettorali,
la politica. Ok, io cerco sempre di evitarla la politica, come hai visto, perché purtroppo mi dà proprio il sangue amaro, però sì, in effetti sì, ma questo ci dice un'altra cosa. A quale livello di dabbenaggine siamo arrivati? perché fiducia, intercettare la fiducia in una truffa vuol dire in qualche modo far ricorso a una serie di meccanismi di ragionamento, preparare cose. No, qui ci limitiamo a promettere a cazzo, che è un po' diverso. E ci si crede poi, a me è quello che mi fa anche tenerezza per certi versi, capito? Perché voglio dire, è una dinamica da imbonitore che nel Settecento ridevano tutti. E noi invece abbiamo gente che ci costruisce intere carriere politiche, va avanti, vuol dire Boris Johnson, tanto per rimanere all'estero non fa nomi qui che pare brutto, ma ce l'abbiamo, no? Voglio dire, faceva ridere i polli. Ma chi? Chi non farebbe ridere? Ma come fai tu a essere quello che promuove la Brexit e lasciare il tuo partito e trasferirti a Bruxelles? E essere qualcuno che ancora sto a sentire? Qui parliamo di Nigel Farage, non so se avete mai sentito il nome, ecco, che è quello che ha fatto la Brexit, non sapeva assolutamente che cosa cazzo potesse essere, però lui nel dubbio è rimasto al Parlamento Europeo. Allora, ne vogliamo parlare o no? Queste sono le cose che capitano quotidianamente in giro per il mondo, in questo bel mondo che ci siamo costruiti, gli imbecilli sono al potere, e i più imbecilli li votano, scusate, so che non dovrei dirlo, però di fatto quello che si vede è questo. Quindi, il problema però è il problema di fiducia, esattamente lì. Fatto benissimo il vostro collega a tirarlo in ballo, perché è evidente che questo, come posso dire, sovraccarico sulla fiducia, a un certo punto la rende qualcosa che devi dare a prescindere, senza un attimo di, senza un minimo di consapevolezza, senza un attimo d'analisi, senza un filtro, perché altrimenti non vai da nessuna parte, perché se non ti fidi che fai? Non so se è chiara la questione. Cioè, la fiducia ha senso finché c'è una parte di cui tu ti fidi e una parte di cui puoi essere certo. Ma quando la parte di cui puoi essere certo non c'è, te fidi e basta. Quindi va bene tutto. Va bene chiunque. Raddoppiamo gli stipendi, facciamo 12 milioni di posti di lavoro, facciamo il ponte sullo stretto, poi andiamo su Marte, diamo le cose, riportiamo giù, costruiamo dei megatroidi. È bello, è divertente, è carino. Però è un videogame, non è un posto reale. Qui, purtroppo, nella realtà le cose dovrebbero andare in modo diverso. E non sto dicendo che abbiano delle colpe particolari, perché, ripeto, non è qualcosa che hanno fatto loro. Non so se mi spiego. Cioè, quelli che usano la fiducia così si trovano semplicemente a usare delle dinamiche che stavano lì da prima, non le hanno create loro. Se sono generate molto tempo fa. Loro le sfruttano soltanto. E manco poi piattela più del totto se non capiscono quello che fanno, perché non l'ha capito nessuno fino adesso, grosso modo, in quel settore in particolare. E pochi altrove, tra l'altro. Però, comunque. Allora, detto questo, che succede? Che c'è una questione interessante, ovvero sia che la radice del termine fiducia è la stessa del termine fede. Infatti io ho detto atto di fede o atto di fiducia, più o meno siamo lì. Nel senso che la fiducia, come vedete, è un oggetto estremamente particolare. Non direi manco contraddittoriale perché credo che sia oltre. Cioè la fiducia è la modalità attraverso la quale noi affrontiamo il mondo, ragazzi. Tant'è che, per quanto possa sembrare assurdo dirlo, non c'è nessuno che affronta meglio il mondo di chi ha fede, perché chi ha fede ha le risposte e ha le certezze, tutto quello che serve. Io vorrei che capiste questo, nel senso che in ultima analisi a noi non servono delle spiegazioni razionali per vivere bene, a noi serve di credere in quello in cui crediamo. Finché credi va tutto bene, tant'è che il grandissimo numero delle culture di cui abbiamo notizie che abbiamo visto funzionava su questo. Ma voi pensate che i greci fossero idioti? Eppure i greci pensavano che ci fosse un signore con la barba bianca che lanciava fulmini dalla cima dell'Olimpo. Se scopava i cigni, no, chi è, mi ricordo. Cioè, c'aveva tutta una serie di amanti di strane guise e via discorrendo, questo era... Però la domanda è, a loro interessava sapere che il fulmine è un effetto elettrico che consegue allo scontro fra due masse d'aria di diversa? Oppure no? Ecco, chi se ne fotte? Non so se mi spiego, cioè per carità prendetelo con beneficio di inventario, però nella vita normale ad oggi il camminante medio per strada del fulmine non sa assolutamente niente, sa che c'è e che non è un problema, o perlomeno sarebbe forse meglio che sapesse che è un problema, perché fa parecchi morti il fulmine, però vabbè. Ad ogni modo, non è che quello è in grado di darti una descrizione fisica del fatto che c'è il fulmine, però a lui risulta che il fulmine è una cosa che va bene. Allo stesso modo il greco non aveva bisogno di star a pensare o meno Zeus eccetera, il fulmine era un avvenimento del quale aveva comunque una spiegazione. Stop. E andava bene lo stesso. Il tuono era il carro di Ares. Arrivederci e grazie. A noi non interessa che le cose che ci dicono in proposito a qualcosa siano vere, concetto sul quale si può discutere estensivamente, come credo di avervi ormai fatto capire più o meno. A noi interessa che ci crediamo. Quando non ci crediamo so dolori, perché a quel punto tutto diventa una minaccia. Capite qual è il punto? Cioè la cultura serve a darti un quadro nel quale tu possa vivere senza aver paura, o perlomeno avendo ragionevolmente paura, mettiamolo così, perché come abbiamo detto la certezza non è di questo mondo. Però le culture che funzionavano, quelle che abbiamo conosciuto, quelle che ci hanno preceduto, quelle che nella gran parte dei casi avevano gente che credeva in quello che gli era stato detto. Vi ricordate la questione della piramide sociale, eccetera? Quindi la domanda è: sì, li stavano gabbando, ma li stavano gabbando sul serio? Perché forse sì, li stavano gabbando, però avevano qualcosa che noi non abbiamo. Erano sereni. Pur non avendo, pur essendo sfruttati, per carità, quello che volete, però è un altro registro. Il materiale è una cosa, l'esistenziale è un altro. Noi nell'esistenziale non abbiamo risposte, non ci abbiamo, abbiamo soltanto domande. Questa cosa purtroppo porta con sé delle conseguenze. Quindi o cambi completamente registro e quindi non cerchi più le risposte, ma vai con un altro tipo d'approccio, il famoso flusso, tutta una serie di questioni processuali, tutto quello che sta avvenendo pian piano fuori oggi, che è quello che gli induce dicono da 5.000 anni, noi ci abbiamo messo un po' a capirlo perché siamo leggermente de goccio. Ma se vuoi continuare a farti dire le cose e avere delle risposte, sarà un problema. Su questo vi dico un'altra serie di cosette interessanti, che tornano a quello che dicevamo prima, per completarlo. Allora, la pretesa moderna era quella di poter dare delle certezze a tutto attraverso la scienza, no? Tant'è che noi abbiamo nell'ordinamento giudiziario, c'è una clausola che è molto compatibile con quel pensiero, che è quella del oltre ogni ragionevole dubbio. Perché c'è questa clausola? Perché si riteneva che attraverso la scienza ci fosse modo di imputare precisamente, rigorosamente, irrefutabilmente un comportamento a qualcuno. Ci siamo fin qui? Vuol dire che fino a un certo punto noi eravamo convinti di poter dire sì, lui è colpevole per questo, questo e quest'altro motivo. Ed evidente si è sai e prove, le cose, tutte quelle cose lì. Ecco. Dal 1920 la scienza si è accorta che sta pretesa non funziona. La scienza ormai non parla più di certezza, parla di probabilità. Dal quantistico in poi noi sappiamo perfettamente che la scienza non è più in grado di dare nulla per certo. Lo sanno perfettamente gli scienziati, non lo sa quasi, no, alcuni scienziati, molti altri non lo sanno, l'opinione pubblica non è affatto al corrente di questo discorso e manco gli ordinamenti. Quindi che cosa succede? Che quando tu vai a fare un processo, è probabilissimo che se quello che si difende ha i mezzi, venga assolto, pure se è colpevole. Perché? Perché c'è sempre un ragionevole dubbio. Non so se vi ricordate la questione della pandemia, gli esperti. Gli esperti erano d'accordo? Ecco, allora se lei invoca un esperto, io invoco un altro esperto, sono tutti e due esperti, dicono cose completamente diverse, e l'avvocato dice, oh, gli esperti è chi qua? Mi pare che ci sia un ragionevole dubbio che non sia andata così. E su sta base di cose, chi va assolto, per esempio? Quelli che hanno inquinato a Taranto per 40 anni. Facile. Perché? Perché tu non puoi dimostrare che quella massa di tumori che c'è intorno a Taranto sia precisamente correlabile con ciò che è uscito da quella fabbrica. Gli avvocati cosa hanno detto? Beh, ma può essere pure roba che è venuta dall'Albania. Dove è scritto? Come faccio? Il buonsenso non c'è. so se capite la questione. Noi abbiamo rinunciato totalmente all'esercizio di qualunque capacità di buonsenso e giudizio autonoma. Quindi quando tu ti rimetti solamente ai dati, i dati ti dicono che o tu riesci a tracciare una particella dall'emissione al polmone del malato, oppure non c'è verso di dimostrarla come andrebbe dimostrata la cosa. So se mi seguite. Questa si chiama irresponsabilità organizzata. Guarda un po', che va a complementare perfettamente quello che vi dicevo l'altra volta, prima, relativamente al fatto che tutti si parano, no? Ecco, tutti si parano esattamente per questa ragione. Perché il clima è quello della caccia alle streghe, che ci piaccia o meno. E non abbiamo gli strumenti, perché stiamo ragionando con dei modi di pensare sulla scienza che non ci sono più. Cioè, sono stati per 200-300 anni, ma oggi non ci sono più. So se è chiaro la cosa. E poi ci metti pure la retorica e le capacità di, come dire, curvatura del linguaggio che possono avere certi avvocati, e improvvisamente ti dimostreranno che pure se tu hai schiacciato il grilletto non sei responsabile del morto. Non so se vi ricordate Vittorio Emanuele, l'isola di Cavallo e tutte quelle cose che sono successe. Ha sparato lui, ma il morto non è colpa sua. Ah, ok, perfetto. Quelle cose un po' così, come d'altronde Meredith Kercher, che è uscito un'altra cosa, no? Allora che succede? Che l'unico che sta in carcere chi è? Quello che ha dato una mano ai due che invece sono stati ritenuti innocenti. E tu dici, fatemi capire un attimo, com'è sta cosa? Razionalmente come la... Ecco, non la metti insieme razionalmente, no? Perché quella è una verità processuale che riesce a tenersi in piedi soltanto perché tutti facciamo finta che sia così, che altrimenti non sarebbe né cielo né in terra.
Anche il problema dei vaccini.
Eh già, non volevo affrontarlo perché pure quello è la lingua batte dove il dente duole, poi si rischiano di dire cose antipatiche, però sì, quello è uno dei punti nei quali la faccenda si è rivelata in modo globale, ma va bene anche il terrapiattismo, voglio dire, insomma, cioè, ce ne sono, no? Siamo quelli che dovrebbero essere i più sapienti, i più capaci gestori di informazioni e conoscenze, e abbiamo delle risorgenze che sono manco ridicole, di più, voglio dire, veramente, no? Il leader dei terapeutisti ha detto: la nostra tesi si stanno diffondendo tutto intorno al globo. Qualcosa che non mi torna, però vabbè, lo capiremo con calma. Quindi capite che la questione è interessante, e che la questione della fede è una questione che andrebbe in qualche modo compresa un po' meglio, no? Perché noi abbiamo siamo vittime per certi versi della cosa della, come dire, della condanna radicale di Marx, no? Probabilmente non lo sapete, ma quella faccenda dell'oppio dei popoli, la religione dell'oppio dei popoli, l'ha detta Marx, e per certi versi era vero, era quello contro cui si batteva l'illuminismo, che per carità ha fatto tante cose interessanti, però come al solito si è trovato a buttare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che la fede, sì, ovviamente, può diventare uno strumento di manipolazione delle masse, ma come la fede tutto può diventare uno strumento di manipolazione delle masse, credo che sia piuttosto evidente. Non so se avete visto, oddio, vabbè, almeno Elon Musk mi tocca capirlo, perché francamente ogni volta che lo vedo c'ho un empito, il sangue qui in mezzo. Vabbè. Allora, cosa ha fatto Elon Musk? Ha licenziato metà dei dipendenti di Twitter e adesso sta cercando di scusarsi e gli sta dicendo che l'ha licenziato per sbaglio. Stamattina l'hanno licenziato con una mail, e adesso gli ho detto: scusate, ma non mi torno. Io mi giuro, quando penso che quello è l'uomo più ricco del mondo, io mi ammazzerei dalla rabbia, non perché mi freghi niente di avere i miliardi di Elon Musk, ma perché una cultura che vede lui e dice: questo è il meglio che possiamo offrire, è una cultura che dovrebbe chiudere tutta la via, togliere il disturbo. L'avete visto? Beh, ci avete presente, per carità, tutta la stima del caso, no? Ma a proposito di truffe, a proposito di strani affidamenti, ecco, quello è uno dei casi proprio totalmente perfetti. Perché? Perché lui risponde al modello di successo. E andiamo a parlare di un'altra cosa che ci serve nel discorso sul ruolo e in tutta quest'altra serie di cose. Allora, abbiamo detto che Abbiamo parlato di status, abbiamo parlato di ruolo, abbiamo parlato di mobilità, abbiamo parlato di tutta una serie di cose, vi ricorderete. Abbiamo parlato di status acquisiti o acquisibili, abbiamo parlato di cultura soggettiva, di crescita soggettiva, però dobbiamo anche dirci che spesso e volentieri questa crescita soggettiva non è che sia particolarmente curata da parte della gran parte dei membri di un gruppo. Quindi come fanno le loro scelte i membri di un gruppo? E come fa il gruppo o chi gestisce il gruppo a far sì che la gran parte faccia le scelte che secondo lui sono giuste? Lo fa dando delle indicazioni. Ovviamente dipende dal tipo di regime, perché in regime autoritario le indicazioni sono tu fai questo e finisce lì. Ma in un regime che si proclama democratico, dove quello che conta è la libera e intoccabile volontà del singolo, come abbiamo detto, come facciamo a dare degli strumenti alle persone che non hanno gli strumenti per scegliere perché facciano le scelte che noi vorremmo che facessero? Bella lingua italiana. Allora, gli proponiamo un modello di successo. Perché il modello di successo è interessante? Per esempio, perché ti permette il riconoscimento da parte degli altri. Se tu rispondi a una serie di caratteri, di specifiche, che sono state accettate dalla gran parte come quelle che fanno il top of the pops, tanto per capirsi, allora tu stai a posto perché la gente ti stima. Ottieni il prestigio che ti occorre, ottieni una posizione privilegiata all'interno della stratificazione sociale, ottieni un sacco di cose che sono utili, che vuoi. Perché, come vi ho detto, non è semplicemente soltanto un problema strumentale, è un problema di soddisfazione personale, di autostima, di tante cose che entrano in questo gioco, no? Allora, questo modello di successo perché è utile? Perché riesce a indirizzare una buona parte della popolazione verso certi fini. Allora, non so se vi ricordate, se ve l'hanno raccontato, ma c'è stato un momento in cui il modello di successo erano i nerd, no? Gli operatori di internet, eccetera. Poi dopo c'è stato un momento in cui erano gli scienziati della comunicazione, abbiamo fondato corsi di laurea a sfare, poi improvvisamente non servivano più e i poverini sono rimasti un tantino così. Perché? Perché anche lì bisognerebbe avere un po' di capacità di predizione, no? Di previsione. Che ci faccio con 5 milioni di scienziati della comunicazione quando il sistema ne potrebbe assorbire 500.000? Sarebbe carino chiederselo, però non è che andiamo molto per il sottile in questi casi. Quindi diciamo che il modello di successo serve a questo, a far sì che certe politiche, certe scelte, certi orientamenti del comportamento globale vadano secondo quelle che sono le teoriche direttive e scelte di una qualche leadership politica. Ovviamente qui c'è tutto da discutere, però diciamo che a livello teorico e comunque purtroppo nella prassi ancora funziona così. Ora, qual è il problema dell'attuale modello di successo? Che siccome è basato su una serie di aspetti che non hanno niente di razionale, funziona male. Perché qual è il modello di successo dell'oggi? Chi è che ha successo? Chi è ricco? Chi è bello? Chi è giovane? Trittico micidiale. Allora, vediamo questi aspetti in sequenza. Ho messo chi è ricco per primo perché, come forse avrete notato, ora io non sono un grande estimatore di bellezza maschile, però Elon Musk non mi sembra stadone. Quindi uno dei motivi per i quali è così di successo è che è tanto, tanto ricco. No? Ok. Ma il problema della ricchezza qual è? Che, come dicevano i romani, a cui spesso e volentieri mi rifaccio, pecunia non olet. Ovvero sia, il denaro non ha odore. Non c'è modo di sapere da dove arriva il denaro. Il denaro c'è, quando c'è, perché spesso e volentieri manco c'è, perché oggi siamo in grado attraverso la finanza creativa di avere delle cifre inaudite a nostra disposizione pur non avendo una lira. Non so se avete fatto i conti sulle vari sbalzi della borsa negli ultimi mesi, che ci saranno costati tipo migliaia di miliardi di dollari, famosi mille miliardi di dollari di cui parlava l'ingegner Cani ai tempi di Avanzi e compagnia cantante. E dove erano questi miliardi? Non c'erano. Ci raccontiamo delle cifre inaudite. Elon Musk tutto sto lavoro, 44 miliardi per comprarsi Twitter, l'ha presi, ha spesi lui, no, l'hanno dati le banche perché si evitano del fatto che c'ha Tesla, si evitano del fatto che qualunque cazzata dica tutti quanti accorrono, adesso pare di no, quindi staremo a vedere che succede, perché adesso potrebbe aver trovato il famoso scoglio contro il quale una volta per tutte si inabissa, così aspettiamo il prossimo. Però comunque il problema è che la ricchezza è un criterio di stima e di giudizio dell'essere umano che a me lascia un po' perplesso. Io lo adotterei al contrario, tendenzialmente, ma perché sono uno malfidato. Però diciamo che non è che ti dia ste grandi garanzie di affidabilità, perché il denaro non puzza, no? Tanta gente ottiene denaro attraverso traffici di esseri umani, traffici di droga, raggiri, truffe colossali, evasioni fiscali, mettiamoci quello che volete. È difficile che qualcuno che si comporta in modo corretto sia molto ricco. Boh, sarà un caso, però diciamo che all'osservazione questo più o meno risulta evidente. Ma ancora qui ci potremmo pure stare, anche se c'è una clausola che aggiungiamo dopo. Ma poi giovane. Giovane. Che vuol dire giovane? Perché sembra ovvio, no? Come al solito, sembra ovvio. A me ancora mi dicono che sono giovane. E io mi incazzo come una bestia. Perché non si capisce quando poi dovrei essere adulto, se a 60 anni sono giovane. Quando è che cresco mai? Perché c'è questa distorsione atroce del termine giovane? Semplicemente perché se lo metti in un modello di successo è un casino, perché poi invecchi. E il modello di successo dovrebbe funzionare al contrario, dovrebbe essere il top, dovresti essere arrivato. Quando ci è arrivato, vuol dire che sta a posto, c'ha tutto quello che serve e lo possiamo vedere come modello, no? Del nostro comportamento, eccetera. Ma se tu mi metti uno che deve essere giovane là sopra, ma come pensi di poter fare? Che uno comincia con la chirurgia estetica, comincia con le mode strane, comincia a stravolgere le parole, comincia a inventarsi tutta una serie di trucchi per far sì di poter essere ancora considerato giovane pure quando c'ha 84 anni, 86 mi ricordo, ma comunque penso che abbiate capito di chi parlo. Ecco, allora, no? E questo è il punto. Tu fai una regola e poi dovresti cercare di rimanerci più o meno nei pressi, ma siccome hai fatto una regola stupida, devi inventarti qualcosa. Perché hai fatto la regola stupida? Perché la giovinezza, guarda caso, è la complementare dell'immortalità. No. Noi abbiamo una forma di paranoia da questo punto di vista. Vi ricordo che quella famosa, il famoso trucco dell'eterna giovinezza, no? L'elisir dell'eterna giovinezza, il Graal, ma dai, che altro ci vogliamo mettere? Ma c'è anche la famosa fregatura di Matusalemme, della quale forse sarete al corrente, che non mi ricordo quale dea si sbagliò e chiese semplicemente l'immortalità, e quindi si trovò il consorte umano che chiamava da morire, che gli era diventato Matusalemme, perché l'immortalità non vuol dire l'eterna giovinezza, vuol dire che non mori, ma invecchi. Gli esseri superni hanno sempre delle finezze interpretative, state attenti, perché qualunque cosa si chieda al genio della lampada so dolori, perché poi quello è letterale, quindi devi stare molto attento a quello che chiedi. Quindi con Matusalemme si è sbagliata la dea e si è scordata l'eterna giovinezza, però nel mito l'eterna giovinezza c'è. Quindi guarda caso, se devo scegliere qualcuno che io adoro, che voglio sia il modello, lo voglio giovane, che non voglio vecchio. Poi ho tutti ottantenni ovunque, in mezzo ai piedi, però a parte quello, diciamo che ho il modello del giovane. Ok. Poi bello. Allora, al di là del fatto che forse avrete visto la storia della bellezza di Umberto Eco in 6 volumi, i canoni di bellezza sono cambiati nei secoli in modi che tali per i quali se tu vai a vedere un qualunque museo oggi e vedi i ritratti delle belle del tempo te daresti una chiodata, perché dici, ma che è sta cosa qui da... Ecco. Però cambia la bellezza e soprattutto è soggettiva. Quindi come facciamo a essere riconosciuti unanimemente belli da qualcuno? Anche lì facciamo delle convenzioni. Allora, oggi bello vuol dire zigomi rifatti, labbra rifatte, pelle tirata, incapacità espressiva, prendete chiunque, no? Come diceva Gianfranco D'Angelo ai tempi, non so se vi ricordate Gianfranco D'Angelo, è un peccato che non ve lo ricordiate, era un comico divertentissimo, di Reagan, diceva, oh, si è fatto, prima sembrava un vecchio, adesso pare una vecchia, che era molto cattiva, però era perfetta, perché come tanti altri attori che vedete, no, che hanno un blocco praticamente da qui fino a qui, non si muove più niente, perché a furia tira, spingi, impicci, imbrogli, perché? Per quello, perché la bellezza è diventata un problema di convenzione, non è un fatto. Dobbiamo essere d'accordo. Allora c'hai Meg Ryan, l'avrete sentito, immagino, che i fan di Meg Ryan le stanno facendo un body shaming della Madonna da anni perché non si riconosce più. Una delle donne più belle del mondo è diventata una che non si riesce a capire che sia lei perché ha fatto talmente tanti interventi. Che è un'altra. Quindi, cosa fai? Aderisci a un canone. L'unico modo per poter essere d'accordo sulla bellezza è fare un canone che non ha niente a che vedere con la bellezza. Quello è il problema, anzi, costa la bellezza originale a quelli che ce l'avevano, che diventano tutti uguali. Delle repliche. Eccoci, siamo qui. Quindi, come vedete, il problema dell'attuale modello di successo qual è? Prima di tutto, che non serve a nulla. Perché sono tutte caratteristiche, se ci fate caso, che sono fondamentalmente ascritte. No? Quello è il problema. Sei giovane, è un problema d'età e quindi è ascrizione. Sei bello, in linea di massima, o ce nasci, oppure hai voglia di intervenire con tutti quanti gli strumenti della tecnologia, non ci sei. Sei ricco? Potresti tendenzialmente essere ricco, ma sappiamo benissimo, come vi dicevo prima, che ricco ci diventa normalmente qualcuno che o lo era già da prima, e quindi siamo nella scritto, oppure si comporta in modi non proprio particolarmente condivisibili e accettabili da gran parte. Noi ricchi non ci diventeremo, ragazzi, senza cattive notizie, magari forse qualcuno di voi lo è, per carità, mi fa piacere per lui, ma facendo un lavoro normale, un lavoro onesto e soddisfacente, ricco non ci diventi. Forse riesce a essere benestante, e me lo auguro, ma non è ricco. Ricco è quello che se fa lo yacht da 150 metri quadri, da 150 metri di lunghezza. No, non quello che si può affittare 2 settimane in un appartamento a Portofino, che la voglio buttare lì così. Capite? Quindi, evidentemente, per essere un qualcosa a cui tendere, che fai? Perché l'attrattiva c'è, ragazzi. Cioè, il modello di successo funziona come un qualcosa che richiama a sé. Quindi tu che fai per poter essere ricco, giovane e bello? Tutti i reality che ci avete davanti agli occhi, grosso modo, servono a questo. Se no non avrebbero senso. Il gioco d'azzardo serve a questo. Perché l'unico modo per diventare ricchi, a meno di avere appunto agganci con l'underworld e tutto il resto, qual è? Provarci, scommettere e vedere che succede. Allora moltiplichiamo i gratta e vinci, la vita milionario, tutto quello che prepara la Lotteria Italia, l'extra analotto, il gold, il contro gold, il numero sopra, una cosa che ti fa venire un senso di volta stomaco, però è l'unico modo. No, perché se quello è il canone, io il canone non lo riesco a fare lavorando 8 ore al giorno per tutta la settimana, per tutta la vita, sto sempre lì che non mi bastano mai i soldi, ma come faccio? Fatemi capire, come rispondo io a questo discorso? Poi dice che a un certo punto c'è una forte insoddisfazione generalizzata, e grazie al cazzo, scusatemi il francesismo, ma a me pare il minimo. Mi stai dicendo delle cose che non sono sostenibili. È giovane, è bello. Chirurgia estetica a sfare, lo sapete che non abbiamo più cardiochirurghi, o quasi, non abbiamo più neurochirurghi, però abbiamo una montagna di chirurghi estetici, che fortuna! Quindi possiamo rifarci le cartilagini al ginocchio, possiamo rifarci l'imene, possiamo rifarci un sacco di cose, però poi moriamo di infarto perché chiaramente su quello non ci interviene più nessuno, perché hanno paura, tornando a quello che dicevamo prima. Perché ci sono dei campi chirurgici che sono più rischiosi di altri che tu ne dica. Quindi chi è quello che dice mo vado a fare neurochirurgo con un'ampia soglia di probabilità di rischio quando appena sbaglio qualcosa questi mi inchiodano? Sai che c'è? Io rifaccio gli occhi, rifaccio i seni, rifaccio il glutei, rifaccio le cosce, rifaccio qualsiasi cosa come vedremo a momenti, però non m'azzardo a toccare niente di significativo. Quindi come vedete non solo la cosa è complicata da certi punti di vista, ma diventa pure controproducente, perché tu non hai più quelli che erano in grado di salvarti. Avrebbero potuto essere in grado di salvarti, forse l'avrebbero salvato, però comunque qualcuno ce lo dà prova. Se non ci sono, il problema non si pone più. Come vedete, le ripercussioni sono abbastanza serie. Ok? Solo che appunto, come vi dicevo, sto modello di successo è piuttosto duro a morire, perché noi continuiamo ad avere esempi piuttosto plateali del fatto che, no, appunto, abbiamo Elon Musk da una parte, Berlusconi dall'altra, così l'ho detto e se ne parla più, ma insomma andiamo girando, Putin che va in giro sugli orsi, insomma, che altro ci serve? Francamente diventa una cosa abbastanza complicata, no? Voglio dire, ma cerchiamo di operare ogni tanto uno sguardo critico sul mondo, ma prepara un posto dove si possa stare piuttosto serenamente, cioè se ne salva uno. La cosa è, tu li guardi, io non ci credo, giusto i cinesi, che tutto sommato quelli sono, stanno lì, fanno le loro cose, almeno sono per certi versi affidabili, ma quest'altri sono veramente ridicoli, ragazzi. Qui non è un problema di critica, non è un problema d'opinione, è che sono ridicoli. Da Boris Johnson in poi, che poi, ripeto, Boris Johnson è il quello che proprio mi sveglia la mattina e dico, com'è possibile che questo sia... Che non so se vedeste una cosa che fece... Ah, oddio. Vedi quando la testa va per stracci. Quel regista dei documentari che fece Bowling at Columbine e compagnia cantante, Michael Moore diceva, fece una cosa contro il figlio di... come si chiamava, il Bush Junior, no? Che era a detta di tutti quasi un Minus Abens, poverino, no? E lui diceva, quello si sveglia tutte le mattine quando gli dicono il presidente degli Stati Uniti, ma viva, non ci posso credere, tutte le mattine, perché non riusciva a crederci, e manco noi avremmo dovuto crederci, così ma abbiamo Trump che ricorre tanto per rimanere, no, nelle cose. Quindi noi abbiamo ben di che lamentarci, però il problema, come dicevo, è strutturale, non è un problema casuale, cioè non è casuale che improvvisamente tutto il pianeta non sia in grado di scegliere gente che sappia qualcosa di quello che dovrebbe fare una volta che va al governo, fondamentalmente, che non badi agli affari suoi, che non pensi semplicemente a vivacchiare con messaggi, TikTok, Twitter, tutto quello che vi viene in mente. Il problema sta nel fatto che purtroppo l'intero assetto del come stiamo concettualizzando il mondo è sbagliato. Ci piaccia o meno, noi continuiamo a ragionare con degli strumenti, come questo lo dice Ulrich Beck, non ve lo dico io perché diciamo che sarebbe forse, diciamo che lo dico in modo forse un po' più colorito, però di fatto la questione dall'irresponsabilità organizzata in poi è esattamente questo, tant'è che l'ultimo libro che ha scritto postumo si chiama La metamorfosi del mondo, dove dice esattamente queste cose, ragazzi, stiamo usando degli strumenti che non funzionano più. Noi continuiamo a pretendere delle cose che non possiamo più dare, che non potevamo dare manco prima, però facevamo come se le potessimo dare, tutti ci credevano, tanto per il come se di cui abbiamo parlato, e ce le continuiamo a dare. Ma non funzionano più. Capite? Non funzionano più. Devi tornare a farti carico della tua maledetta responsabilità. Perché se ci pensate, tutte queste strategie sono di fatto cosa? Uno sgravio di responsabilità. Se io ho bisogno degli esperti per farmi dire cosa devo fare, vuol dire che presumo che esista una realtà che mi si impone e che alla quale io devo in qualche modo aderire. Lo dicono gli esperti. Sti cazzi. No? Se devo fare io le scelte? Anche gli esperti mi dicono cose sulla base di chi sa, perché appunto, come sappiamo, il sapere non è omogeneo, è fatto di tanti esperti che dicono cose diverse, che lottano gli uni con gli altri, a volte vincono, a volte perdono, a volte vengono smentiti, ma non è che ci si possa far conto un granché. Vi ricordo che il processo scientifico, la conoscenza scientifica, si fonda su una cosa che si chiama trial and error, provo e sbaglio. Per carità, tutta la stima del mondo, abbiamo fatto grandissimi passi con questa cosa, però nessuno va a chiedere a uno scienziato la verità, perché quello non ce l'ha, semplicemente. Quindi come puoi pensare che sulla base di qualche tipo di dato che ti viene dato da scienziati tu possa mettere in piedi delle politiche erga omnes all'interno di un gruppo che siano in qualche modo sensate? È complicato. Sarebbe meglio dire, secondo me, è giusto così. Pensa, categorie giusto o sbagliato, roba vecchia. Però funzionava così. La politica quello era. Secondo me è giusto che questi vengano accolti, secondo me è giusto che questi affoghino, secondo me no, che mi chiedi i dati. I dati di chi? Che te devono dire i dati? Non so se sta cosa... Poi, per carità, possiamo pensare a vie di mezzo, visto che parliamo di ATET, ci sono i dati e ci sono anche delle scelte consapevoli. Sarebbe carino che qualcuno facesse queste scelte consapevoli, però ad oggi pare, no? Salvo qualcuno che per tutto quello che si dice comunque le fa, tipo Putin, che ha fatto la scelta contro qualunque logica e contro qualunque... Tanto è vero, però perlomeno ha fatto. In tutto questo dobbiamo dargli atto che... A fatte ci si sta anche tenendo abbastanza barbicato contro. Però detto questo, capite che la questione comincia a diventare complicata. Perché noi conviviamo con una serie di convenzioni, con una serie di scelte, con una serie di parole d'ordine e norme che sono sempre più difficili da rispettare o da inverare. Il modello di successo ne è un perfetto esempio. E il modello di successo, perché ve lo sto ribadendo abbastanza continuativamente, perché il modello di successo è alla base del ragionamento che trovate in uno dei saggi delle vostre dispense, che è quello del corpo sportivo. Guarda un po' i casi della vita, no? Perché il corpo sportivo nasce e diventa di fatto parte integrante del modello di successo. Oggi non abbiamo bisogno di un corpo semplicemente che risponda a certi canoni che sono solo quello della bellezza o solo quello dell'età, ma deve essere pure performante. Il che spiega il ricorso massiccio a personal trainer, palestre, app online, dietisti, whatever, e anche probabilmente voi che in qualche modo metterete poi le mani su quelli che si sono massacrati cercando di fare il corpo sportivo, perché può darsi benissimo, però il problema è esattamente qui, il corpo sportivo è uno dei segni di questo tipo di approccio, perché è chiaro che inoltre su tutto questo c'è anche il grande mito moderno della performance. Chiaramente, vi ripeto, già ve lo dovrei aver detto, ma ve lo ripeto, si dice performance e non performance, e si dice management e non management. Quindi queste sono cose che sarebbe carino ricordare, perché si fa una certa figura quando si imbrocca l'accento, eppure lì abbiamo una specie di totocalcio sulle pronunce, però ecco, si dice performance. Quindi la domanda è: come mai improvvisamente da quei corpi paffutelli dell'Ottocento che trovate nei musei, come dicevamo prima, ci troviamo a gente che invece sembra sempre più il cyborg di se stessa, con dei corde muscolari tiratissime, pelle perché? Che pure lì la bellezza è discutibile per molti versi, insomma, io continuo a essere abbastanza curvy da questo punto di vista, essendo boomer, però insomma mi rendo conto che la questione sia interessante, no? Allora scopriamo, attraverso il saggio di questo mio simpaticissimo collega francese, che questo ideale nasce da due rappresentazioni immaginali diverse e nasce a fine Settecento. Dice, ammazza che palle, direi anch'io in effetti, però purtroppo capita così. Perché? Perché a fine Settecento, vi ricordo, non so se l'abbiamo già detto, oltre a tutte le varie cose di cui abbiamo parlato, cominciano anche gli stati-nazione. Tu pensa. Noi abbiamo sta retorica del made in Italy, della patria, che c'ha 250 anni manco. A nostra ce n'ha 150 scarsi, 1861 più o meno. Ma noi siamo gli ultimi arrivati, quelli prima, grosso modo, ma comunque il momento in cui iniziano gli stati-nazione è fino a 700. Incredibile ma vero, fino a un certo punto, perché chiaramente... Che succede quando comincia ad avere questi grandi guadagni relativi all'industrializzazione? Che queste risorse le vuoi tenere, no? Vuoi stabilire dei criteri per cui ci sia qualcuno che ne fruisce e qualcuno no, perché noi siamo fatti così, dividiamo. Quindi lo Stato-Nazione è anche conseguenza di questo movimento, parte di tutto tanti altri, ma per esempio ci si accorge che gli eserciti fatti da gente convinta combattono molto meglio di quelli fatti da mercenari. Sapete che c'erano intere nazioni che proliferavano come fornitori di personale, no? Per esempio gli svizzeri, tanto per dirne una, tant'è che al Vaticano ancora abbiamo le guardie svizzere, non è casuale, ma erano nazioni che vendevano forza militare, no? Perché gli stati, altrimenti quelli che c'erano, gli imperi e tutto il resto, a chi chiedevano? Perché fino al Medioevo te potevi te cavavi con i vassalli, i valvassini, i valvassori, tutta la banda, eccetera, ma quando cominciamo ad andare su una scala ulteriore servono i numeri. No? Servono gli uomini adulti in piedi, come vi dicevo quando abbiamo cominciato a parlare dell'industrializzazione e dello sport. Serve gente che combatta. Allora, sta gente combatte meglio se crede in qualcosa oppure se soltanto se la paghi? Domanda apparentemente banale, ma non per niente banale. Combatte meglio se ci crede. E quindi è uno dei motivi per cui, per esempio, continuano a piantare tutti schiaffi in Afghanistan, tanto per dirne una, perché quelli non avranno i mezzi, non avranno tante cose, ma ci credono del brutto, che può essere cattivo, sbagliato, quello che vi pare, però di fatto vincono, quindi evidentemente la faccenda ancora regge. Però il punto centrale della questione è questo, ovvero sia cominciano a doversi creare delle nuove entità, perché gli stati-nazione non c'erano prima, ragazzi, non c'erano. Allora, se tu devi inventarti qualcosa ex novo, perché questo è quello che abbiamo fatto con l'invenzione dello Stato-Nazione, prima c'erano gli imperi, che erano fatti da una serie di regioni dove c'erano delle culture che più o meno convivevano le une con le altre senza particolari problemi, e basta, No? Tant'è che arrivava quello che governava, che era il cugino di uno che veniva dal Portogallo, andava a governare in Boemia, quell'altro che dalla Russia si trovava sul trono in Francia, cose che oggi difficilmente comprendiamo oggettivamente, no? Però era proprio tutto un altro sistema. Allora, come facciamo noi a creare gli stati-nazione? Quello che si chiedeva a Cavour quando diceva, vabbè, fatta l'Italia, facciamo gli italiani. Ma prima dobbiamo fare l'Italia, poi dobbiamo fare gli italiani. Una serie di compiti a casa abbastanza impegnativa. Però la questione è che normalmente quando devi proporre qualcosa di nuovo, è saggio fargli mutuare prestigio da qualcosa di antico. Allora, l'Inghilterra che si costruisce come nazione, e non solo come impero, a chi si rivolge per diventare grande agli occhi dei contemporanei? Qualche idea?
Stati Uniti.
Fio mio, gli Stati Uniti ancora pensano che una casa di 50 anni sia storica. No, alla Grecia. Quindi, a fine Settecento, inizia l'archeologia. Non è casuale. Perché? Perché le spedizioni in Grecia a cercare Troia, a scoprire Atene, a portarsi via i pezzi interi dei templi, non so se siete mai andati alla National Gallery o alla British Gallery in Inghilterra, è tutta roba greca, cioè c'è l'intero frontone del Partenone che è in Grecia, ci sono templi interi ricostruiti. Perché? Perché l'Inghilterra diceva di essere la nuova Grecia. Questa è la narrativa della questione. E nei grandi scavi che vengono messi in campo a questo proposito vengono riscoperte una serie di statue dei grandissimi scultori greci, Fidia, gente di questo calibro. E quindi improvvisamente, anche perché al tempo le manie e le mode erano immediate quasi quanto quelle di oggi, però duravano un po' di più, uno dei canoni improvvisi di riferimento per la bellezza diventa l'arte classica. Canova, so se avete, ecco, non a caso Canova rifà la classicità con altri criteri, tant'è che le cose di Canova sono tutte bianche, perché? Perché quello che trovavano era bianco, ma non è che fosse stato, non era bianco prima. Noi oggi sappiamo benissimo che le statue greche erano dipinte, ma la classicità che fa Canova, siccome c'aveva quelle bianche, quelle usava, era tutto bianco, non so se siete presente come, no? Che poi, per carità, nulla da dire su Canova, però, come vedete, no? Decidiamo cose e le implementiamo senza averne grossa consapevolezza. Noi associamo il classico a tutte cose bianche e disadorne, e invece erano colorate che credo ci avrebbero fatto schifo, se ho capito bene più o meno quello che era l'utilizzo, anche perché quelli erano i soli colori che avevano, quindi non c'erano gli autobus, non c'erano i cartelloni delle pubblicitari, non c'erano niente, c'erano soltanto poche cose e ogni tanto si facevano prendere queste botte di colore, e credo che fossero pure bravini, quindi probabilmente, però insomma rispetto a quello che ci immaginiamo doveva essere tutta un'altra musica. Non so se qualcuno di voi è andato a vedere la Rapacis a Roma nella ricostruzione, c'è una ricostruzione 3D di come doveva essere probabilmente la Rapacis, e quella ti dà una certa idea di quanto diverse siano le cose rispetto a quello che ci immaginavamo. Comunque, uno dei canoni del bello al tempo è questa bellezza classica. Ora, che problema ha la bellezza classica? È fredda. La bellezza classica è un esercizio di stile, è un problema di proporzioni, è una, no? È qualcosa di apollineo, non a caso, riprendendo le categorie nicciane, gli manca un tantino il dionisiaco. Cioè, tu difficilmente concepisci dei sogni erotici verso le statue di Fidia. Le guardi, dici, ammazza che belle, però proprio rimani freddino, mettiamola così. Il problema qual è? Che al tempo già c'erano grosse pressioni a essere freddini, perché siamo al tempo della Regina Vittoria. Vi ricordo che mettevano le gonne ai tavolini per non far vedere le gambe, non so se lo sapete. Ecco, perché dovessi vedere una gamba, pensare gamba tavolino, gamba donna, e c'hai questi momenti così, allora evitiamo, non facciamo vedere le gambe, chiudiamo le statue, mettiamo le gonne alle statue. Vabbè, lasciamo stare. Però comunque eravamo a un top di frustrazione di quanto riguarda i desideri del corpo, come dicevamo. E questa pressione però non è che scompariva semplicemente per il fatto che convenzionalmente non poteva essere esibita o perseguita, e quindi c'era bisogno di trovare un modo per, come dire, venirne a capo. Qual è sto modo? Le colonie. Vi ricordo che tu arrivavi ad Haiti o a Tahiti ai tempi e c'eri accolto da donne nude con collane di frutta che ballavano e scuotevano i fianchi. Voi figuratevi i marinai del tempo che cosa potevano pensare. Vi ricorderete che grandi pittori come Gauguin, per esempio, sono andati e sono finiti lì, no? Nei paradisi orientali. Perché? Perché lì improvvisamente c'era un approccio al corpo normale, non era peccaminoso, non era catastrofico, non era avvilente. Dio, che meraviglia. Allora, un'altra delle rappresentazioni che entra nel canone della bellezza è il corpo selvaggio. Da una parte abbiamo l'algida bellezza proporzionata di Prassitele e di Fidia della classica Grecia, dall'altra abbiamo i corpi vibranti, formosi, erotici delle indigene e delle colonie. Se voi unite questi due modelli, vi trovate per le mani qualcosa che sembra un corpo sportivo, perché improvvisamente c'è proporzione, ma c'è massa, ci sono curve, ci sono intimazioni. Non è casuale, tanto per dirne una, che ci siano questi continui ritocchi delle uniformi per gli sport femminili, del beach volley, del pallavolo, eccetera, 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 o del tennis. Sono una serie di, come dire, riecheggiamenti di quel discorso, no? Il corpo sportivo è corpo che diventa corpo seducente, che quindi diventa, essendo il top delle due sfere che viene in qualche modo ricongiunto, diventa il corpo. E chiaramente è anche un corpo performante, perché l'abbiamo detto, il corpo sportivo a cosa serve? Serve a battere records, no? Serve a primeggiare, quindi si sposa perfettamente con le nuove retoriche della competizione, dell'individualizzazione a tutti i costi e via discorrendo, fino ad arrivare a quelli che conosciamo bene essere gli ultimi esiti, quindi con interventi più o meno legali da parte di montagne di specializzazioni scientifiche, livelli di training alle stelle, eccetera, eccetera, ingaggi spesso e volentieri proporzionali e via discorrendo. Quindi noi viviamo di nuovo una fase conclusiva per certi versi di un ciclo. Ciclo che nasce esattamente nel momento in cui questi due archetipi, se vogliamo chiamarli così, questi due schemi immaginali profondi si incontrano e cercano di raggiungere un equilibrio utile alla società. Perché non puoi avere una società che è totalmente intenta nella bellezza astratta, o una che è soltanto intenta nella bellezza carnale, come i famosi cavalli dell'Auriga di Platone. Hai bisogno di un cavallo bianco e un cavallo nero che vadano più o meno di conserva, perché altrimenti precipiti. Quindi devi trovare dei modi per, in qualche misura, equilibrare queste spinte. Il corpo sportivo sembra una soluzione perfetta. Chiaramente deve rinunciare a una serie di valori precedenti, no? Il corpo sportivo pian piano diventando sempre più corpo performante, perché la performance è qualcosa che ci accompagna da un po', no? Da quando Taylor comincia i suoi primi esperimenti ai primi del Novecento. Poi abbiamo gli eroi proletari dell'Unione Sovietica, non so se avete presente Stakhanov, se avete sentito dire stakhanovista, si dice oggi, no? Stakhanovista è uno che lavora troppo, no? Che lavora solo. Questo viene da Stakhanov, che era un eroe proletario russo che era sempre lì piccone, bravo, mi mette piccozza, ma col piccone in mano scavava, non mi ricordo se ghiaia o carbone o che madonna, insomma quello. Quindi, no, abbiamo questa serie di esempi, appunto, che vengono ricevuti sia da una parte che dall'altra dello schema politico, tra l'altro, quindi, come vedete, non c'è una particolare differenza, no? Oggi tutti si interrogano su come mai non si distinguono più destra e sinistra, ma è abbastanza evidente, destra e sinistra hanno gli stessi fondamenti, li interpretavano in due modi moralmente diversi, ma da quando è saltata la morale abbiamo la stessa storia, fondamentalmente, perché sono tutti e due schieramenti profondamente moderni, con gli stessi tipi di valore, con gli stessi tipi di priorità, con gli stessi tipi di lettura. È sempre l'economia quello che traina. E quindi a quel punto c'è poco da girarci intorno, come si diceva, che farà il nuovo governo? C'è poco da fare, e le cose da fare sono quelle, non si scappa, come vi dicevo, non c'è più spazio per la decisione. Dove? Che decidi? Dove vai? Come fai? C'è talmente tante limitazioni e talmente tanti vincoli, stai a posto. Poi dopo puoi dire che sono tutti cattivi, va benissimo, perché tanto appunto, visto che abbiamo questa sensibilità particolarmente sviluppata per la critica, possiamo anche farci dire che è colpa dell'Europa tutto. Però insomma, a parte questo, la situazione è un po' così. Ok, la parte successiva del saggio la facciamo la prossima volta, direi. A che punto siete? No, lasciate perdere, 12:40 va bene. Volevo capire che ora era, mi sono espresso in modo un po' così approssimativo. Allora, dunque, quindi, domande? Niente?
Una cosa, ma...
Prego.
A proposito della performance sportiva, il fatto che si tenda sempre di più a raggiungere livelli più alti, da una parte, che altro si potrebbe fare? Cioè, nel senso, una volta che si è arrivato a un certo livello, è normale, penso, che si tenda sempre ad andare avanti?
Sì, però come dire, c'è sempre quell'osservazione che fanno anche a proposito della crescita infinita economica. Non c'è niente nella natura che cresca sempre. Appunto, e quello è un altro dei grandi problemi con i quali stiamo facendo i conti. No, che non ci si può fare niente, il corpo umano è quello, oddio, andremo avanti a centesimi di secondo, perché grosso modo, no, finché non passiamo al cyborg, e quindi ovviamente il corpo umano ormai è superato, quindi il transumano, il postumano e tutte queste cose qui, cioè, quello è, le chiacchiere stanno zero, come dicevamo l'altra volta, ci sono io posso, le cose che posso e le cose che non posso, oltre a un certo livello non posso, toccherà pure faccia pace, puoi continuare a stringere, a tirare, a fare quello che ti pare, però è evidente che già adesso senza un formidabile supporto tecnologico la gran parte di questi risultati difficilmente sarebbero stati raggiunti, sia per materiali che per sostanze, che per stili di allenamento, eccetera. Però è chiaro che ci siamo è una strada che non può portare da nessuna parte, perché non c'è nulla che migliori sempre. E noi invece continuiamo a raccontarci che le cose miglioreranno ad libitum, come la crescita infinita del pianeta, che come vedi sta portando al suo collasso, perché è chiaro che le cose finiscono, per quanto la scala sia grande, poi a un certo punto c'è un punto in cui si finisce. Esatto. Temo, però quello sarà, toccherà vedere che succede, ma insomma è un problema piuttosto serio, perché è una narrativa che purtroppo, come dicevo, è del tutto improvvida, nel senso che afferma cose che non sono più sostenibili oltre un certo livello. Siccome noi a questo livello ci siamo arrivati, la domanda è adesso che facciamo? Ok, ci vediamo lunedì prossimo.